stare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation.
La benzina, Parenzo, questi scienziati, questi professoroni, fanno quello che facevano i governi della DC e in parte facevano i governi anche della Seconda Repubblica, della cosiddetta Seconda Repubblica.
Però chiedo scusa, è un'accisa. Mi scusa, il termine
tassano
accisa.
No, mi fa impazzire questa cosa.
Lei usi il termine accisa.
Ma non c'entra niente l'accisa, sono le tasse sulla benzina. Tasse sulla benzina. 5 miliardi dalla benzina, ti rendi conto? 11 dalla casa.
E la gente va in bicicletta. È ottimo per la green economy. La
tu sei talmente difensore del governo Monti che sei capace di dire che è giusto aumentare le accise, come dici sulla benzina.
Io, siccome a differenza sua, caro direttorissimo, sono dalla parte degli operai, dei lavoratori, delle tute blu che in questo momento stanno affrontando la crisi, ma non la pagheremo noi la crisi, caro Cruciani, cara Confindustria, non la pagheremo noi. E quindi, siccome sto dalla parte di questi ragazzi precari, distrutti,
solita demagogia di Parenzo, va bene, è partita la solita demagogia.
No, perché il miliardario che ha il Porsche coupé, come si chiama,
ma cosa c'entra? Basta, non voglio più sentire queste cose, non voglio più sentire,
non ne frega nulla.
Voglio capire, voglio sentire, vabbè l'operaio, le solite stronzate. Berlusconi, sosterremo questa manovra, senti, naturalmente una manovra tutta tasse, però Berlusconi la sostiene.
Vediamo in commissione se possiamo portare qualche miglioramento, ma sul fatto che ci sarà il nostro sostegno leale a questo governo e a questa manovra non ci sono dubbi.
Detto questo, quando il ministro Fornero in commissione, in Parlamento, dice che sulle pensioni è stato fatto un intervento drastico, su questo francamente godo. Della vedova! Senti, il nuovo delfino di Fini, che ha soppiantato un po' Bocchino, il signor Bocchino.
E che fine ha fatto il signor Bocchino?
Benedetto Della Vedova, ex radicale, ex berlusconiano, ora con Fini, gli italiani stanno meglio. Senti.
Certo, io dico che l'Italia, gli italiani, soprattutto quelli che non stanno tanto bene, oggi sono in una condizione decisamente migliore di quanto stavano un mese e mezzo fa.
Questo adesso bisogna vedere, magari nel lungo periodo sarà così, però insomma, stiamo molto meglio rispetto a un mese e mezzo fa. Io non lo direi,
l'immagine più efficace che posso fornirle, caro Cruciani, arrivando nei suoi studi radio della radio, che tra poco sarò lì, è pochissimo, è l'immagine dell'ombrello di Altan, ecco. Questo perché
hai di fronte Repubblica, naturalmente, no?
No, non ho di fronte nessuna Repubblica, perché sono in macchina con una mia collega che mi sta portando.
Va bene, però fai silenzio per il momento e becca di questo Feltri che dice che quello che hanno fatto i professori lo potevano fare i bidelli.
Quello che ha fatto Monti con i suoi tecnici l'avrebbero i professori, quello che hanno fatto i professori avrebbero potuto farlo anche i bidelli. Quindi, per l'amor di Dio, lì bastava il ragionier Rossi, che si sapeva perfettamente dove tagliare.
Sulla Fornero, il ministro del welfare, Castelli, leghista, la Fornero vada a lavorare in forneria.
Hai idea cosa vuol dire lavorare 40 anni in fonderia? Altro che piangere come la Fornero. La Fornero dovrebbe andare in fonderia a vedere cosa vuol dire star lì 40 anni a lavorare. E gli si chiede di star lì altri anni a lavorare alla catena di montaggio. E lì piangerebbe tutti i giorni la Fornero.
Lo Orioli, è una riforma iniqua?
Oh, Minzolini, andiamo su Minzolini. Beh, oggi però, rinviato a giudizio, rinviato a giudizio.
Qualcuno potrebbe spiegare,
sì, aspetta,
a Castelli,
dopo.
Che chi è lavoro in fonderia e lavoro usurante non sarebbe, diciamo così, coinvolto.
In teoria, poi bisogna vedere quali categorie saranno escluse, se saranno
la fonderia
escluse.
Proprio sicuramente è esclusa.
Vabbè,
la fonderia.
Allora, Minzolini. Oggi rinviato a giudizio, la RAI si costituirà parte civile, forse è iniziata la fine per Minzolini, non lo sappiamo, lui così fuori dal tribunale si sfoga, sentiamo.
Cioè, questa cosa è successa perché tu dovevi saltare in quanto direttore del TG1, certo. Io questo non lo
capisco.
Cioè,
la partita è sempre stata la stessa. Quello che non sopporto e trovo assolutamente assurdo, capire, che è il fatto che vengano utilizzati strumenti del genere per raggiungere quell'obiettivo. Fai l'uovo con me sulle
station. Era un benefit, sono indignato.
E allora? Sono indignato perché una cosa del genere non me l'aspettavo. Quello che deve essere un benefit, dopo 2 anni mi è stato detto che non era un benefit.
Vabbè, Benigni poi in conclusione che batte sempre sullo stesso tasto, che è quello di Berlusconi.
Ancora legato a Berlusconi,
anche lui, sarà un po' orfano di Berlusconi alla fine, però è sempre Benigni, per carità. Che cosa? Beh, facciamo la differenza tra Berlusconi e Monti, becchiamo questo.
E che differenza c'è tra questo, tra Monti e Berlusconi, diciamo, che differenza c'è? Diciamo che quando Monti dice ce la faremo, sappiamo che si riferisce alla situazione dell'Italia, quella è già una differenza. No, è già una cosa importante. Le frasi sono più chiare. Ora poi non sono ladri, nessuno di questi ruba, per carità, Monti tutto si può dire fuori che non sia una persona onesta, è onestissimo, e non solo, ha scritto proprio il giornale, ha detto è una persona onesta, Monti non può rubare e non ruba perché è già ricco di suo. Questo era uguale anche per Berlusconi, che era già ricco di nostro anche lui, insomma.
E poi cita Buonanno sul Grana Padano. Andiamo.
Ho visto un leghista proprio ieri in televisione, no? Un leghista, non mi ricordo il nome, ma l'ho visto di persona. Ha detto, perché Napolitano ha detto non esiste la Padana, ovviamente, e lui ha detto la Padana esiste perché c'è il Grana Padano. Sarebbe come dire che esiste la Spagna perché c'è pan di Spagna, insomma. Oppure la Turchia perché c'è i bagni turchi, capito? Insomma, la stessa cosa. Ma l'ha detto proprio molto, molto esplicitamente.
Ho sognato Bruno Vespa che mi offriva una ragosta, questo è solo l'antico.
Ovviamente non l'ha detto in televisione Buonanno, ma l'ha detto qui a Radio 24, ma questi sono dettagli. A proposito di Ho sognato Bruno Vespa, canzone di un tale che si chiama Vittorio Merlo, molto carina, molto simpatica, sulle polemiche che ha scatenato l'invito di Vespa a Monti, in realtà Monti sarà solo mezz'ora questa sera da Vespa. Beh, sentiamo lo stesso Vespa questa mattina da Alessandro Milan. Sono ideologicamente violenti e invidiosi.
Siamo ipocriti, siamo ideologicamente violenti, e questa è una delle anomalie del paese. Ma non c'è dubbio che la componente dell'invidia c'è, insomma. Ma io questa la vedo da quando sono nato, insomma.
Mi attaccano perché sono invidiosi, e francamente non si capiscono gli attacchi a Vespa per questa cosa. Al limite si possono capire gli attacchi a Monti, ma Vespa ha fatto il suo mestiere, ha invitato il Presidente del Consiglio e altri ministri a porta, come fa sempre. Non riesco a capire le polemiche su Vespa. Su Monti abbiamo già dato. 800 24 00 24, in collegamento da Treviso il sindaco nonché segretario della Lega Veneta Giampaolo Gobbo. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come stetto, Gobbo? Come stetto?
Ciao amico Davide, ciao.
Come stetto?
Ma mi ben staro a cattivero.
Bravo, sì, sono dovuto combattere questo Bruciani, però insomma andiamo avanti.
Senta, bene. Signor Gobbo,
signor Gobbo, meraviglioso.
Signor Gobbo, che certo. Differenza c'è tra Monti e Berlusconi?
A questo punto credo che diciamo che come professori portassero avanti la stessa cosa, quindi non è che
non c'è una grande differenza.
Non mi sembra proprio assolutamente questo.
Pari questo sono per voi.
Prego?
Pari sono per voi, perché Berlusconi appoggia Monti.
Sì, diciamo che è così, perché anche il fatto di essere appunto in maggioranza è evidente che ci siamo completamente differenziati perché questa ammucchiata non ci piace.
Senta Gobbo, ormai dopo questa scelta di Berlusconi di appoggiare Monti, al di là poi dei dettagli, perché i singoli provvedimenti, insomma, alla fine il PDL appoggia Monti, questa è la realtà. Ma perché? Perché conviene a Berlusconi? Perché si sente protetto per le sue aziende, secondo lei?
Ma questo dovete chiederlo a Berlusconi.
No, ma mi faccia la sua analisi.
E non a me, ma io penso comunque che è tutto un insieme di cose che porta ovviamente un partito. Vede, noi siamo all'opposizione perché siamo l'unico 8% che non è omologabile a tutto il resto. Noi, il nostro partito, pur essendo ovviamente stati al governo, pur essendo a Roma, eccetera, il nostro partito ha sede a Milano. Credo solo i radicali abbiano sede differente da quella che è Roma. Quindi tutti gli altri...
No, veramente i radicali sono a Roma, cioè comunque.
Vabbè, sì, ma comunque credo che tutti gli altri partiti appunto sono omologabili a un sistema ovviamente centralizzato. Noi invece siamo convinti che il nostro territorio, la nostra Padania sia effettivamente quella questione settentrionale che
Gobbo, però mi scusi, le ho chiesto un'altra cosa su Berlusconi. Lei ha detto tra Monti e Berlusconi alla fine non c'è nessuna differenza, ma è finita questa alleanza, ormai non è più recuperabile, mi dica la verità.
Ma se siamo, ma vede, adesso ad esempio dove ci sono determinate maggioranze, tipo in regione Piemonte
che
e in regione Veneto,
che si fa?
Che funzionano e che vanno bene, ma perché sono già state, diciamo, stipulate, è un accordo che è stato stipulato e fatto col popolo, con i cittadini che ci hanno votato,
ma per il futuro?
In un contesto. Adesso vediamo, stiamo appunto già pensando a una corsa solitaria per le amministrative del 2012, anche e soprattutto per verificare quali sono le posizioni dei vari partiti.
Cioè, mi spieghi una cosa, detto tradotto dal politichese che non le si addice, sindaco, lei è molto più diretto. Allora, per il futuro, voi andrete da soli in primavera alle prossime elezioni, sempre da soli, o sbaglio?
Sì, questo è l'indirizzo che stiamo dando ai nostri militanti, dove ci presenteremo nel 2012 alle amministrative, noi andiamo da soli.
Senta Gobbo, ma secondo lei perché esiste la Padana? Perché la Padania? Perché esiste il Grana Padano, come dice il buon Bonanno?
Ma no, non è questo, cioè non cerchiamo di essere un po' diciamo più profondi nella cosa. È una super regione, è una macro regione che...
Ma i confini vede... quali sono?
Ma i confini, vede, io potrei parlare, adesso non è politichese, è storico, no? La Serenissima Repubblica Veneta, che andava da Creta all'Istria, alla Dalmazia, fino nel Bergamasco a Passo San Marco, ma non è con questo che voglio, voglio inserirmi. Per essere veneti e veneziani, dicevano appunto i dogi veneziani, dicevano non occorre essere veneti e veneziani per nascita o per etnia,
per
amare questa logica, questa posizione, questo modo di vivere.
Sì, no, ma questo d'accordo, ma i confini quali sono?
Ma i confini sono quelli delle regioni padane, non è
al sud
problema.
Al sud qual è il confine? Perché là c'è sempre una una diatriba.
Noi abbiamo una fortissima presenza anche attualmente in Umbria, in Toscana, e non è certo che non ci sono i risultati che ci sono in Emilia.
Cioè, dunque, lei dove metterebbe il confine? Dove metterebbe il confine? Alle Marche oppure un po' più su? Le Marche le mettiamo dentro oppure no?
Ma paradossalmente non è il problema di confine, anche perché, vede, le faccio il problema specifico della super regione padana o macro regione economica. Come
sì, no, ma d'accordo, però a un certo punto se uno vuole l'indipendenza, Gobbo...
No, fermo, sì, ma in un contesto comunque di un'Europa dei popoli, no? Quindi allora faccio
solo che c'è la pubblicità, torno subito, 800 24 00 24, poi cerchiamo di migliorare questa comunicazione che fa letteralmente schifo. Pubblicità. Eccoci, eccoci, 800240024 con Davide Parenzo in macchina e
no,
Giampaolo
no,
Gobbo.
In metropolitana.
E Giampaolo Gobbo, sindaco di Treviso, che si stava esercitando sui confini meridionali della Padania. Però prima di tornare su questo punto, Gobbo, volevo chiedere una cosa. Ma mettiamo che il signor Tosi, il suo amico Tosi, amico per modo di dire Tosi, sindaco di Verona,
certo,
presenti alla prossima primavera la sua lista personale alle elezioni a Verona comunali, che succede?
Ma in Lega si è detto che non si presentano liste personali,
sì,
è evidente.
E dunque questa la cosa riguarda anche Tosi?
Ma riguarda tutti i militanti che si presentano alle elezioni.
Dunque Tosi non dovrebbe presentare liste personali, altrimenti si mette fuori dalla Lega?
Ma questo è un altro discorso, adesso vediamo, bisogna vedere tutto quanto il discorso, visto che c'è anche tutta una risituazione tale da riverificare, vedremo cosa
cioè,
fare.
No, mica cosa, si può fare un'eccezione?
Sono problemi interni.
Lo so, però sono importanti, ma si può fare un'eccezione per Tosi?
Ma per noi no, non è questo il discorso di eccezioni.
Non si possono fare eccezioni. Senta, ma è vero o no che ha portato i fascisti nella Lega, come disse Bossi a suo tempo?
Questo è un dato di fatto. Nella lista Tosi ci sono appunto articoli comunque che non sono solo fascisti, ma comunque c'è Fiamma Tricolore, ci sono altri movimenti al di fuori.
È un dato di fatto, ma questo qua è una cosa positiva, positiva o negativa?
Ma io non faccio adesso giudizi se negativo o positivo, ma certamente in un partito che non è un partito appunto nazionalista, portare dentro i nazionalisti non credo sia positivo per il movimento nostro.
La definizione di stronzo che gli diede Bossi è una cosa che insomma è superata?
Ma vede, io credo comunque che la parola, il termine, da noi non è così volgare, è come dire uno che parla troppo, uno che magari non si rende conto che può essere poi attaccato il movimento per determinate sue
non è così negativa insomma come cosa non è così negativa come cosa
no.
Assolutamente. Bene. Senta, allora abbiamo già detto che Berlusconi e Monti, secondo lei, insomma, alla fine pari sono, e che Berlusconi che andrete praticamente da soli alle elezioni della prossima
amministrative del 2012.
Senta, per quello che riguarda invece la successione di Bossi, che naturalmente avverrà tra 100 anni, giusto Gobbo?
Ma io questo non credo che sarà fra 100 anni, comunque quando sarà ne parleremo.
Molto lontana. Dunque facciamo un bel giochino di quelli che piacciono a noi qui alla Zanzara. Allora, ci sono tre persone in lizza, diciamo, lo diciamo noi, ce lo inventiamo noi. Maroni, Calderoli e anche Tosi, mettiamoci, perché no, oppure Zai, sì, un veneto. Secondo lei chi ha più chance, chi è più adatto?
Ma io credo che un movimento possa essere retto anche da un triumvirato.
Un triumvirato? Per il dopo Bossi un triumvirato?
Certamente, potrebbe benissimo essere, siamo un movimento federale federato e quindi federalista, per cui potrebbe benissimo essere anche un triumvirato.
Cioè, per esempio, potrebbero starci Maroni, Calderoli e un veneto?
Certamente.
Meglio Zaia di Tosi?
Ma questo lo decideremo quando ci sarà questa probabilità e quando si faranno le cose.
Senta, ma Maroni non lo vede come più popolare, come il più adatto, anche quello un po' più diplomatico, anche se dopo l'uscita dal governo è tornato all'attacco, si è tolto la giacca e ha indossato l'elmetto un'altra volta?
Ma certamente è uno dei nostri leader, assolutamente, non c'è dubbio.
Però può rappresentare la Lega da solo, secondo lei? No, evidentemente.
No, non credo. In un eventuale passaggio credo che non possa esistere una soluzione unitaria con un'unica persona alla guida del movimento.
Ma Parenzo, ci sei o sei scomparso?
Certo che ci sono.
Stavi ammirando la mia meravigliosa intervista, stavi ascoltando la mia meravigliosa intervista.
No, volevo capire che fine farà il Trota, avevo chiesto al signor Gobbo che fine farà il Trota, ma mi pare che lo abbia eliminato da qualsiasi ruolo di comando.
Questo pure è vero, Gobbo.
Ma non è questione, io dico che comunque Renzo Bossi segue il padre del movimento, non dico da sempre, ma da quando aveva 14 anni, 15
allora?
Anni. Per cui credo che non sia nessuna situazione particolare quella di essere messo a fare il consigliere, a prendersi i voti e a fare il consigliere.
No, d'accordo, ma per il dopo, per il dopo che fa?
Ma per il dopo farà anche lui la sua strada che deve fare. Non credo ci sia una successione, diciamo, di sangue. È importante e fondamentale comunque che ci sia un Bossi, certamente, ma questo
è importante discorso. Che ci sia un Bossi, questo è interessante. Comunque un Bossi ci deve essere, non è la successione di sangue, ma un Bossi ci deve essere.
Ma io credo comunque che il Bossi che noi amiamo, che è il nostro Bossi, è Umberto.
Sì.
E credo che questa sia la cosa fondamentale per la quale c'è la Lega, c'è il movimento della Lega, ci sono le battaglie della Lega.
Dopo un Bossi è importante che ci sia.
Poi si vedrà, perché essendo un movimento ci si può anche evidentemente poi ripensare, rivedere e vedere cosa succede, perché nel momento in cui ad esempio si arrivasse ad una indipendenza della Padania.
Quando si può arrivare a questa indipendenza?
Ma vede, io credo che economicamente è un pezzo che ci siamo già.
D'accordo, ma concretamente come ci si può arrivare?
Ma vede, ci sono situazioni che sono che nascono dalla storia del sé. Parlo ad esempio di quello che sta succedendo in Belgio fra i valori.
Vabbè, ma lei ce l'avrà in testa una data, no? Una data ce l'avrà in testa,
ma
che ne so.
Vede, queste cose arrivano anche da sé.
All'improvviso.
Non sono così specifiche e così speciali. Certo che certamente deve essere una cosa consensuale come una separazione, ma che comunque deve anche prevedere una ben precisa situazione, perché chi ha sempre dato e continua a dare le tre regioni del nord che producono il 70% di prodotto interno lordo e pagano il 75%
allora?
Di tassazione non possono certamente continuare in questa crisi specifica economica.
Ci vuole una separazione consensuale,
buttar dentro, certamente,
consensuale.
A buttar dentro dove c'è un buco enorme, e se si riprende addirittura la spesa storica, cioè
no, ma lo sappiamo questo copo, però dobbiamo chiudere un'ultima cosa: è più importante il Parlamento del Nord o il Parlamento italiano?
Ma io credo certamente il Parlamento del Nord, perché per noi è la nostra caratteristica, da dove nasceranno le proposte e da dove si potrà anche incidere sul Parlamento italiano.
Benissimo, più importante il Parlamento del Nord.
Esigenze.
Grazie, mitico. Come? A presto, Gobbo. A presto. Bene, siamo qui, 19:17. Parenzo?
Eccoci, buonasera signora.
Dove ti trovi?
Biglietto, grazie. Buonasera.
Dove ti trovi?
Ma sto facendo un secondo lavoro per combattere la crisi.
Cioè, dove stai?
Sto a bordo di una metropolitana linea rossa.
Linea rossa, ma è quella che hai preso tre quarti d'ora fa?
Sì, sono in una zona ancora non. Dove siamo esattamente qui? Siamo in diretta alla 24, non ci possono essere momenti morti.
Ad Amendola.
Perfetto. Amendola, che era Amendola, quello del PC, immagino.
Bene,
no?
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Con la manovra in arrivo una raffica di pesanti rincari sui bilanci delle famiglie, subito l'aumento di benzina e gasolio, una stangata da 6 euro in più in ogni pieno. Nella riforma delle pensioni di anzianità abbiamo usato l'accetta, ammette il ministro Fornero, dal 2018 addio a tutte quelle di anzianità. Napolitano firma il decreto appena in tempo per evitare il disastro. Da domani l'esame alla Camera, Fini sarà varata entro Natale. I partiti puntano a modifiche, ICI più leggera per il PDL, il PD chiede maggiore equità soprattutto sulle pensioni, Bersani è ospite del TG3. Europa sotto attacco, con sospetto tempismo, Standard & Poor's minaccia di declassare 15 paesi, Germania compresa, ancora giù lo spread. Blitz anticamorra, nuova richiesta d'arresto per l'ex sottosegretario Cosentino del PDL, indagato il presidente della provincia di Napoli, Cesaro. Primo giorno da donna libera per Erika Denardo, dopo 10 anni di carcere per aver ucciso madre e fratellino, l'incontro col padre vivrà ancora in comunità.
Tu,
pure, sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di Callisto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Bene, siamo qui, 19:20, che tutti insieme dove? Falla cantare in metro questa canzone, falla cantare in metropolitana, dai.
Buonasera signora. Niente. No, volevano sapere se il Choco Cucciai può cantare chi-chi-chi-co-co-co. No, Pietro, giustamente, mi guardano. Scusi, lei non ha più votato per Berlusconi, giusto?
No, oh, ma devo andare via.
Ecco, ottimo. Mai. C'è un odio ancora in questo paese nei confronti di Berlusconi, come hai sentito.
Va bene, va bene. Vespa.
Che per cortesia.
Ah, voglio ancora un Bruno Vespa di stamattina.
Se i piccioni spariscono.
Il contatto con gli italiani avrebbero fatto la fila tutti quanti per farselo firmare. Perché fu un colpo giornalistico notevolissimo. Berlusconi aveva deciso di fare un'uscita mediatica e non fu facile convincerlo a farla in seconda serata invece che in prima serata o a reti unificate. E poi per piacere, voglio dire, in America ho rivisto pochi giorni fa le immagini di Jay Leno, che è un conduttore che esattamente ha 17 anni,
sì, certo.
Di porta a porta davanti. È entrato Obama, lo ha abbracciato, l'ha baciato e Lino applaudiva le battute di Obama. Puoi immaginare cosa succederebbe in Italia se sono cose di questo genere?
Cioè, Vespa vuole dire che i presentatori che utilizzano anche l'ironia, non è che però la scrivania fosse una...
Non era ironica
la
scrivania. Era drammaticamente seria.
E poi Jay Leno fa un programma che, come si sa, non è uguale a Porta a Porta. È un programma
come l'Esperman, certo, le bina per il culo i politici, li mettere sulle poltrone frau, amico mio.
È al limite dell'ironia. Va bene, dunque, dove andiamo? Dove andiamo? Castelli, la riforma della pensione è come la storia dei due polli. Sentiamo, ah.
C'è un'iniquità gigantesca di fondo, qui c'è la storia dei due polli, famosa statistica, che se uno mangia due polli e l'altro non ne mangia neanche uno, per i dati macroeconomici si mangia un pollo a testa. Qua è esattamente la stessa cosa.
Ma io questa storia dei polli ancora non l'ho capita bene, eh. Poi Castelli magari riuscirà a spiegarla meglio. Sento solo rumori dalla parte di Parenzo, e allora do la parola.
Eccolo,
sentiamo Benigni adesso, quante donne avrà Berlusconi? Benigni,
lui c'ha sta cosa delle donne, per carità, lo sappiamo, no? Lui c'ha due ossessioni, la seconda è il comunismo, no? Ora con questa cosa delle donne, volevo dire, prima quando era in Parlamento ci aveva da fare 24 ore al giorno e ce n'aveva un numero, io ero impressionato veramente. Ma come fa? Dicevo io, basta un po' di zucchero e la pillola laggiù, però ci vuole tanto. Dico, ma come fa? Come fa? Dicevo, no? E con tutto quello c'aveva da fare. Ora che è libero tutto il giorno, Silvio, ti fa male? No, ci si può morire, perlomeno mettiti salvavita Pischelli, perché è una cosa pericolosissima. Silvio, devi stare a te. No, cosa combinerà ora?
Beh, devo dire che ossessione per ossessione siamo più o meno lì, perché anche...
Vabbè, ma lui
anche...
fa il comico.
Sì, no, per carità, però è vero che c'è un'insistenza da parte di Benigni che deve trovare un nuovo obiettivo, non è semplice. Ma questo riguarda un po' tutti. 800 24 00 24, Simone da Milano. Simone, dica.
Simone, bravo.
Sì, buonasera dottor Cruciani e buonasera anche al dottor Parenzo. Niente, io avevo piacere di intervenire alla vostra trasmissione perché ascoltando l'inizio, quando Parenzo ha fatto il suo sfogo, il suo editoriale, niente, mi è venuto un po' il fumo alla testa, perché quando ho incominciato a ironizzare sulle accise della benzina e del gasolio, veramente non ci ho più visto. Questo perché probabilmente il dottor Parenzo non sa che c'è tanta gente, no, che per motivi di lavoro, come nel mio caso,
ma
che sono agente di commercio, sono un agente di commercio che fa circa 70-80 mila chilometri all'anno e che necessariamente si deve muovere in macchina, e questi sono costi che nessuno mi rimborsa, no? Oltre a tutti gli altri costi aggiuntivi, perché io pago per i miei figli la massima retta all'asilo nido, adesso pagherò l'ICI, sulla quale non ero d'accordo toglierla prima, e probabilmente la responsabilità arriva dal passato, dove non hanno mai messo a posto le rendite catastali, eccetera.
Sì, però adesso Simone, non ci allarghiamo. Qual è il punto? Lei sta dicendo che Parenzo non si rende conto della questione dell'aumento del costo della benzina, che è una vergogna. 6 euro in più a pieno, 6 euro in più a pieno.
Certo, esatto, è una vergogna, e questo
hai detto una stupidaggine, sì, Parenzo, hai detto una stupidaggine, dai, forza.
Certo che è una vergogna.
E allora basta, dica una vergogna, basta.
Ho detto semplicemente che chi pagherà ancora una volta il prezzo di questa crisi saranno gli operai.
Ancora questi operai. Ma che c'entra? Stiamo parlando di un'altra cosa. No, qui, l'aumento del costo della benzina
è una cosa grave, d'accordissimo.
Basta,
gravissima,
che c'entrano gli operai,
ovvio.
Adesso.
Però
operai.
Ancora una volta chi prenderà il famoso ombrello di Altà?
Ma che c'entrano gli operai?
Prendiamo atto che il mio amico direttorissimo, signor Cruciani, non vuole parlare. Appena sente la parola operai, Cruciani sta male.
Ma stiamo parlando di un'altra cosa.
Non esistono gli operai, esistono solo i banchieri.
Oggi vuole parlare degli operai. Paolo da Modena,
ma certo,
buonasera.
Che ci sono gli operai, di che stiamo parlando?
I precari non esistono. Paolo da Modena, buonasera. C'è chi lavora e chi non lavora, non i precari. Paolo da Modena.
Come lotta.
Pronto?
Dica.
Buonasera.
A Modena sono stato io un po' di tempo fa, però non interessa a nessuno probabilmente.
No, Paolo, però vada veloce, perché altrimenti ci addormentiamo.
No, guardi, io avevo chiamato per un motivo molto semplice.
Sì.
Riguardo le pensioni.
Che c'è da dire sulle pensioni?
Innanzitutto, mi sono scusato, complimenti per la trasmissione, anche se a volte sono d'accordo, a volte no, ma va bene, ci sta nel gioco.
Va bene, ha perso 30
io
secondi.
Ho un semplicissimo problema, no? Come ho detto anche con la signorina, che c'è. È matematico, diciamo così. Io ho 53 anni anagrafici, 37 anni di contributi.
Sì.
Se ho ben capito ciò che dico, no? Perché francamente.
Sì, però scusi, Paolo, non può consultare il Sole 24 Ore in quelle sue bellissime pagine in cui fa le tabelle e ci riferisce quando lei potrà andare in pensione? Cioè, invece di riferircela a noi, perché a noi che ci frega lei quando va in pensione? Scusi,
con tutto rispetto. Però se mi permette, cioè io se tutto va bene dovrei dare 66 anni per avere la pensione completa. Ora, personalmente, francamente, penso che lavorare 50 anni mi sembra un attimino esagerato.
Guardi, Paolo,
che
lavoro fa?
Sono metalmeccanico e ultimamente sono passato, tra virgolette, diciamo, in ufficio, per modo di dire, ma per 30 anni ho fatto lavori, diciamo, molto leggeri.
Da quanti anni stai in ufficio?
4 anni.
Da quanti anni stai in ufficio?
8 anni.
4 anni. Quattro.
Da 4 anni stai in ufficio. Vabbè, al di là del lavoro usurante o meno, caro Paolo, in ogni riforma c'è sempre qualcuno che paga più degli altri, altrimenti non sono riforme, non è impossibile trovare la quadratura del cerchio. In ogni riforma c'è sempre qualcuno che paga, tra virgolette, più degli altri, non c'è niente da fare, è così. È impossibile trovare una quadra che accontenti tutto oppure che scontenti tutti allo stesso modo, è impossibile.
Non c'è dubbio su questo.
È così.
D'accordo.
Paolo, questa volta sarà lei.
Anche perché lei sta in ufficio ora, per fortuna.
Lei sta in ufficio
quindi
e lavorerà fino a quanto sarà? 63?
Ho detto in ufficio, ma sono anche il maggior tempo sono in officina. Intendiamoci. Però, ripeto, cioè, non mi sembra logico. Un sistema per dire, cavolo, 50 anni mi sembrano un attimino troppi. Se ho ben letto.
No, non lo so, 50 non credo, perché comunque gli anni di lavoro sono quelli previsti e che saranno previsti dalle riforme. Comunque, guardi.
66 per non avere penalizzazioni.
Vabbè, ho capito, io non posso analizzare il suo caso singolo adesso, caro Paolo, altrimenti faccio notte, ha capito, perché mi dovrei consultare le tabelle. Allora, Paolo.
Ho detto che ho letto così, però ho detto... Così mi sembrerebbe un attimino eccessivo.
Però siccome non si ragiona sui sé e sui ma,
legga il Sole 24 Ore.
La rimando al Sole 24 Ore e noi andiamo con la borsa. Siamo qui. Ascoltiamo un po' di scontri, ma ce ne sono pochi ormai in televisione, è tutto un po' narcotizzato, però quando c'è un leghista c'è sempre battaglia, eh? Castelli contro Chiamparino addirittura. In realtà poi Chiamparino non è il più antileghista nella sinistra, tutt'altro.
Castelli.
Andiamo.
colpire un bene che Montero, se la barca vera, che è un bene assolutamente.
C'è noto il mio barbiere,
che ascolta, sì, il tuo barbiere c'è la barca vera, perché le barche da 10 mesi può costare 20 o 30 mila euro. Però tu non sai cosa costa una barca vera da 10 metri, ecco, non lo sai, infatti, e quindi anche tu pensi che sia un chissà quale oggetto di lusso. Costa come un'auto di 1500 euro. Quindi tasse, tasse.
Ancora, ancora.
Dietro le barche a vela ci sono operai che le fanno, ci sono meccanici che lavorano, c'è gente che ci paga l'IVA e quant'altro.
L'unica azienda di nautica italiana è ad Avigliana, vicino
a Torino. In Italia ci sono 150.000 addetti, non c'è l'unica azienda di nautica. Vuol dire, se hai detto questa cosa, non sai nulla della nautica. Non sai assolutamente nulla della nautica. Io conosco operai che
hanno... Io non so nulla della nautica, so che quell'operai a tessile di 56 anni che va in pensione a 66,
proprio,
la barca non ce l'ha,
e
quindi se paga lei è giusto che paghi anche chi ha la barca.
Questo è proprio populismo.
Questo lo faccio io.
Si è fissato sulla barca perché c'ha la barca, Castello.
No, perché adora andare in barca. In realtà voleva dire, ma l'ha detto anche Soldini, che mettere la tassa sul posto barca è una cosa sbagliata, perché si deprime il mercato delle imbarcazioni.
Tutto c'è, ogni volta che...
Ma, allora, ma il problema è filosofico, è quello della tassa.
Ma io sono d'accordo con lei,
è quello del
io
tassare.
Io sono della scuola, sono cresciuto alla scuola di Giavazzi e
d'Alesina. È sbagliata anche quella tassa lì, è sbagliata, sbagliatissima, non sbagliata, sbagliatissima.
Ma io sono cresciuto alla scuola, sono Giavazzi,
Alesina, che non però serve, non serve, serve a raccattare tasse, denaro adesso.
Alcune tasse su alcuni beni che indubbiamente sono di lusso, perché
ma
non vuoi
già
dire
esistono,
che...
già esistono, sono solo aumentate, più tasse ancora. Poi producono effetti recessivi perché non si investe in quel settore, ancora peggio. Quando non ci sono cose strutturali. Norberto questo, D'Alecco, questo, buonasera.
Buonasera, se
dica.
Giuseppe, di parla in dialetto.
No, come, non ho capito, scusi.
Allora, se c'ha piacere parlo in dialetto, così magari i leghisti mi capiscono meglio.
Ma però non capiamo noi, non capisce il 99% della gente che ha l'ascolto. Da Lecco, perché vuole parlare in dialetto, signor Norberto?
Città di Castello.
No, perché noi a Lecco abbiamo avuto la Lega per 15 anni nel comune.
Sì.
Le ultime elezioni comunali,
poi ha perso,
capoluogo
no?
di provincia. Castelli doveva venire a fare il sindaco.
Vabbè, allora qual è il punto, Norberto?
Non fa stato a pedate nel sedere.
Vabbè, d'accordo, ha perso. Poi?
No, quello che volevo dire è che parlano di secessione, ma gli abitanti di questo territorio mica ce l'hanno, mica gli danno questo diritto. A me, se mi mandano due fucili, quando questi fanno la secessione, faccio il partigiano d'Italia. Ovvero, con che titolo gente che ha l'8% e che magari c'ha qualche cosa di più, ma non ha la maggioranza in questo territorio...
Può parlare di secessione.
Esatto, può parlare di secessione.
Questo è un ragionamento che non fa...
Ma infatti grinza. Non è che impongono la secessione, faranno un referendum, non
ma
è che
quale
sono
referendum? Di quale referendum stiamo parlando? Dai, su, il referendum, cioè la questione della secessione può essere posta da un partito che ha il 30-40% in alcune aree.
Beh,
ma
anche
di
un partito piccolo può porla, bisogna vedere se poi c'è il consenso. Però
no, comunque l'8% di cui lei parlava, Roberto, è a livello nazionale.
Tra l'altro. Cioè,
mi permetterei di dire che a Lecco non è che la Lega che ha governato per 15 anni ha fatto chissà che cosa, la scuola di mio figlio comunale a 6 PC per 250 bambini.
Sì, ho capito, ma alcune cose non è che dipendono dalle amministrazioni locali, le scuole,
no,
eccetera.
Dalla provincia,
la scuola comunale, gli investimenti li paga il comune, voglio dire.
Vabbè, insomma, Norberto,
se dobbiamo parlare di località dove c'è in Trentino una vera gestione differenziata, beh, le cose vanno completamente diverse. Quello che è capitato in Lombardia con la Lega è che si sono fatti le società per mettere i presidenti di società leghista in una logica assolutamente romana,
sì.
Per dividersi la fetta e le fette del denaro.
Nomine.
No, Norberto, per carità, ma lei, vuol dire, la sua analisi sulla Lega, che è più di governo che di lotta e che non ha rispettato i suoi impegni con gli elettori, è condivisa anche da alcuni osservatori della Lega. Grazie. Marco da Milano, buonasera.
Buonasera, salve Cruciani.
Vada.
Senta, ci manca Berlusconi. No, perché io ho sentito che adesso danno i soldi alla Crusca, all'Accademia della Crusca. Siamo tutti indebitati, forbitissimi, no? Ci manca. Torna Berlusconi assolutamente, assolutamente.
Non ho capito nulla, scusi. Non ho capito nulla di quello che lei sta dicendo, Marco.
Lei è lucido.
Lei sta invocando il ritorno di Aridateci Berlusconi, sta dicendo?
Perché se il concetto è diamo i soldi alla Crusca.
Ma adesso non dove l'ha letta? Anch'io ho letto qualche cosa sull'Accademia della Crusca, ma insomma di che stiamo parlando? Qui c'è una grande rivoluzione sulle pensioni, che io sposo in pieno, e sul resto tasse. Questo è il punto fondamentale. Lei mi parla dell'Accademia della Crusca, amico mio.
Su!
Beh, ma è curioso dare...
Ma non lo so, ma diamo pure all'Accademia della Crusca.
Ma saranno due spicciolini, saranno.
Lei dà i soldi all'Accademia
della Crusca. Ma diamo 20 lire all'Accademia della Crusca, su.
Non fanno quelli il bilancio
ma
dello Stato.
Ma si rende conto, fino all'altro giorno facciamo...
Sì, nella manovra ci sono 7.
Del bar.
No, adesso, scusi un attimo, Marco.
Siamo all'Accademia della Crusca.
Ma ci sono 700.000 euro all'Accademia della Crusca. Io non lo so se va soppressa o meno. Per me, forse sì.
No, ma
vanno soppresse tante cose.
A me piace tantissimo. Però, cosa fa però parlarne adesso, magari. Cioè, no, io non lo voglio. Sto facendo dell'ironia.
Non si era capito molto bene. Grazie, Marco da Verona. Buonasera.
Però vorrei sapere cosa fa l'Accademia della Crusca con 700.000 euro.
Ma credo che sia un rifinanziamento normale.
Sì, però interessante questo.
Dove siamo? Mark?
Sì, sono qui.
Mark?
Che vuole che le dica? Vada.
Hello, Mark?
Hello?
Hello?
Hello? Beg your pardon?
Vada, Mark, parli, dica.
Talk, please.
Senta, avete cominciato alla grande con Delfino Di Fini, poi quell'altro...
Chi è Delfino Di Fini? Ah,
Corneria,
cosa?
Grana Padano. E la Padania, chi l'ha inventato? Si vuole fare un altro stato in Italia?
Scusi, lei è lucido?
Hello?
Hello. Sì, che vuol dire? Cioè...
Scusi, Mark, di che stiamo parlando? Di cosa lei vuole renderci edotti?
Dunque, essendo un osservatore attento...
Chi, lei?
Sì.
Sì?
Penso che le cose che stanno avvenendo... è soltanto la conseguenza del passato.
Sì, beh, questo
ricordo
i primi
anni del mio soggiorno qui, la situazione era diversa.
Sì, che anni erano, scusi, perché
1800
erano anni 70.
Anni 70, non è ancora stato scritto nei libri di storia.
Sì.
Italia aveva la sua impronta decisa in Europa.
Sì.
Era Italia.
Sì, gli anni 70 infatti sono stati considerati per il debito pubblico, cioè degli anni meravigliosi.
No, lei non
in
è che ci percorre dagli anni 70 ad oggi, vero? Perché sennò dagli anni 70 ad oggi Mark, perché sennò diventa complicato.
No, adesso è difficile a capire.
Sì, questo sì. Difficile capire.
Forse la causa della globalizzazione che fa perdere il timbro italiano, o forse la troppa libertà da altra parte. Fatto è che manca disciplina sociale.
Manca disciplina
sociale.
Questo
è interessantissimo.
Ruberie varie, menefreghismo, mancanza di patriottismo.
Sì.
Ho letto le parole di un grande pensatore e scrittore italiano, penso Umberto Eco. Che gli italiani non hanno bisogno di essere governati, si governano da soli. In parte è vero, in parte è un risultato della pietosa situazione di questo meraviglioso paese.
Ecco, è una sorta di editoriale, di commento, no?
Sì.
Ottimo.
Bene, Mark.
Ma di dov'è il signor Mark?
Ma signor Mark, lei di dov'è?
Where are you from, Mr. Mark?
Verona.
Si era capito.
Ma chi mi parla inglese nel frattempo quando noi raccontiamo le storie?
In questo ottimo
è il signor Parenzo.
Where are you from, Mr. Mark? È buono, no? Where are you from, Mr. Mark?
Il suo accento inglese è pietoso, signore.
Questo che ha detto è una cosa gravissima, quello che ha detto. Sta dicendo delle cose gravissime.
Io sono di Liverpool.
E non se ne rende nemmeno conto.
Va bene, Mark, la ringrazio.
Mr. Mark.
È di Liverpool, ce l'ha detto. Bene, 800-24-0024, dopo questo intermezzo alcolico.
E anglofilo.
E alcolico, andiamo con Gabriella Giammanco. Buonasera. buonasera.
Ma doveva dirvelo
buonasera,
subito.
Buonasera, buonasera, grazie a tutti voi di
avermi. Un abbraccio fortissimo, come Gabriella.
Sta? Come sta?
Bene, bene, tutto bene,
la
grazie.
La più bella deputata la in Parlamento. Così fu incoronata da Berlusconi tempo fa.
Ma è vero, io ho visto
ma
le foto.
Ma è vero, questa cosa è certificata da qualche parte, non quello che ha detto Berlusconi perché lo sappiamo, ma insomma, è stato fatto una sorta di sondaggio o no?
Ma dicono che sia stato fatto sul web, però onestamente non mi sono mai soffermata più di tanto sull'argomento.
Ma lei, però uno può essere anche quando, soddisfatto di questa cosa, soddisfatta in questo caso di questa cosa. No, non è una cosa brutta, non è che le hanno detto che quando è la più ricca del
paese. Guardi, io ritengo di essere più bella interiormente, diciamo così, quindi sarei più soddisfatta se mi facessero dei complimenti sul mio animo gentile.
Ah, lei dice è meglio ricevere complimenti per
l'intelligenza,
per quello che uno pensa, per quello che uno dice, piuttosto che sull'aspetto
anche
fisico.
Anche per il carattere.
Ma senta, onorevole, volevo capire solo questo, quando lei cammina per il transatlantico si sente un po' gli occhi addosso, no? Cioè gli sguardi non appassionati, non maliziosi, però gli sguardi di questi deputati che la guardano, la ammirano.
Ma guardi, io quando cammino solitamente sono sempre sovrappensiero, quindi onestamente le dico, non me ne accorgo, poi magari ci saranno anche, non saprei. Però alle volte leggo o guardo il telefono, quindi sono sempre un po' distratta e attenta ad altro, quindi non mi guardo intorno.
Non si guarda intorno.
Questo. Allora, Gianmanco, due punti, non mi guardo intorno.
Quando mi guardano gli altri, io sono il signor...
Mi guardo forse alle spalle quando cammino. Cammino per strada da sola, magari ho paura che qualcuno mi possa scippare la borsa.
Magari qualche immigrato clandestino, certo.
Lo sai che la signora
anche
Gianmanco...
qualche italiano, considerata la crisi economica che c'è.
La signora Gianmanco, quando l'onorevole Gianmanco...
Ah, perché la crisi aumenta i furti.
Il primo giorno...
La crisi aumenta sicuramente lo stato di indigenza della popolazione. Questo.
Quindi se uno, ad esempio, perde il lavoro è più portato a rubare.
No, non lo sto dicendo questo. Io penso che la cultura, l'educazione ricevuta in famiglia conti molto e soprattutto prevalga anche nei momenti più difficili.
Allora, tu sai che Gabriella Gianmanco è una nostra collega, giornalista in aspettativa, è stata a TG4, eccetera. Però, insomma, io voglio chiederle una cosa subito, ma quanto le manca il governo Berlusconi? Lei, mi ricordo, il primo giorno di legislatura scrisse quel biglietto al presidente. No,
io non ho scritto quel biglietto, ho ricevuto.
No. Chi l'ha scritto?
Ha ricevuto il biglietto.
Beh, cosa insomma, c'era scritto in quel biglietto? Ricordiamolo perché magari...
Sì, che c'era scritto in quel biglietto.
Ma ricordatelo voi, io non me lo ricordo.
Abbiamo un problema di memoria. Berlusconi scrisse...
No, non mi ricordo.
Sì, Berlusconi le scrisse a lei e a un'altra deputata.
Sì, sì.
Alla De Girolamo.
Alla signora Nunzia De Girolamo. A lei e alla signora Nunzia scrisse. Dunque.
Vabbè, se non te lo ricordi non fa niente, qual è il problema?
Cosa scrisse?
Ma comunque guardi l'evento, devo dire che si è consumato nel giro di pochi secondi, per quanto sia stato molto amplificato, se ne è molto discusso e dibattuto su quotidiani, riviste e quant'altro, per cui onestamente credo che ci sia stata forse una esagerata sovraesposizione di quanto accaduto e del nostro siparietto molto simpatico e scherzoso, tra l'altro.
Sì.
È del tutto innocuo.
Ecco, ma quanto le manca Berlusconi come capo del governo? Mi dica la verità, lei che comunque ha sempre il mito Berlusconi, no? Cioè un po' ce l'ha sto mito.
Berlusconi, anche se non è più presidente del Consiglio, è sempre il nostro leader di partito, sempre il nostro presidente, quindi lo vediamo adesso anche più spesso in aula tra i scranni.
Quindi meglio, ve lo godete di più?
No, meglio no, perché sicuramente lo preferivo come presidente del Consiglio, però va bene comunque, nel senso che è rimasto a far politica, quindi va benissimo comunque.
Tu lo sai che è una grande animalista la signora...
Come la signora Brambilla?
Come la signora Brambilla, sì, forse di più. Chi è più animalista?
Cioè lei è vegetariana anche?
Ma guardi, sì, io non mangio carne, solitamente mangio verdure, carboidrati.
Fanno bene quelli, sì.
La carne però... no. Solitamente oppure mai?
No, mangio anche mangio anche frutti di mare, pesce, sì sì lo mangio. Però realmente a me non piace essere chiamata animalista, perché è quasi una, alle volte quasi una ghettizzazione di noi appunto amanti degli animali. No, io credo che non bisogna imporre a nessuno di amare gli animali, ma sicuramente di rispettarli. Allora, in questo caso io sì, sono una che rispetta molto gli animali.
Dunque non si definirebbe animalista lei?
No, no, io lotto e ho lottato per durante tutta questa legislatura per la giusta attenzione nei confronti di certe tematiche che spesso vengono considerate di serie B.
Senta, ma chi è quello in Parlamento che proprio gli animali non li sopporta? Cioè gli animali non ne vuole sentire parlare, cioè quello proprio gli animali.
Ma cosa vuol dire amare gli animali? Cioè non è che si può amare un topo, ad esempio?
No, infatti, non amare, rispettarli, tutelarli.
Vabbè, insomma, quello che non sopporta chi è?
Ma guardi, io le dico, l'attenzione nei confronti di queste tematiche è trasversale.
Vabbè,
è molto trasversale ed è trasversale anche l'indifferenza nei confronti di certe tematiche.
Ci sarà qualcuno, poi non sopporta, che dico, questo qua è proprio uno che gli animali non
li detesta,
li sparerebbe a tutti gli animali, no?
Ma ci sono i cacciatori, per esempio, che io non sopporto perché appunto uccidono queste
Ma chi è quello più cattivo di tutti al Parlamento? Ci sarà uno, no?
No, no, guardi, non sono cattivi, non direi cattivi.
Gli animali.
Sicuramente poco attenti a queste. Sì.
Senta una cosa, sai che la signora Giammanca
ce l'ha a casa anche,
che vuole, è una di quelle che vuole mettere lisci anche alla chiesa.
Oh,
non te l'aspetti questa?
Molto brava, signora Giammanco.
Non te l'aspettavi questo?
Questa è una battaglia di civiltà, Giammanco. Bravissima, Giammanco.
Grazie,
è una battaglia perché questi signori che stanno in uno stato estero, per giunta, alcuni dovrebbero pagare lisci. Brava. Brava.
Ma guardi, io dico questo, io non sono contro la Chiesa, né tantomeno sono una non credente, io sono una cattolica.
Apostolica romana?
No, nel senso pratico, vado in chiesa, mi confesso e quant'altro. Credo nel cattolicesimo, nei valori professati dal cattolicesimo, però sono anche dotata di spirito critico. E ritengo che in un contesto di economico, finanziario, come quello che sta vivendo il nostro paese,
bisogna far pagare lisci anche alla Chiesa,
dia il proprio contributo, o meglio, sia anche di, diciamo, come dire, si mostri anche disponibile nel voler farlo.
E allora la dica tutta, Giammanco, la dica tutta. Gli uomini di Chiesa, la CEI ad esempio, non è un po' peloso questo atteggiamento della CEI che critica la finanziaria e poi però appena gli si vanno a toccare opere di bene, strutture alberghiere e quant'altro, loro subito alzano le barricate? Non è un po' peloso l'atteggiamento della CEI? La dica tutta.
Guardi, detto una cosa.
Cosa vorrei io, cioè io non vorrei assolutissimamente toccare le opere di bene, piuttosto che gli edifici ecclesiastici, le chiese, le parrocchie, assolutamente le cappelle, assolutamente
fanno, nessuno vuole toccare.
Quelle
nessuno.
Dove si pratica culto, il culto religioso assolutamente no. Però parallelamente anche degli edifici in cui si svolgono attività economiche e commerciali che sono anche in diretta concorrenza con privati, i quali non si possono sicuramente sottrarre al fisco.
Certo,
allora mi chiedo perché non coinvolgere anche la Chiesa, e mi chiedo perché la Chiesa non si debba anche sentire coinvolta in questa solidarietà, in questa gara anche di solidarietà nei confronti di tutti, perché poi alla fine si stanno chiedendo dei sacrifici a tutte le classi sociali, anche a quelle più deboli.
Non c'è dubbio. Oggi il Cardinal Bertone, per esempio,
Saverio Bertone
ha detto: no, non si chiama Saverio.
Come si chiama?
Non lo so, non mi ricordo.
Nome di battesimo?
Tarcisio, no?
Tarcisio Bertone.
Ha detto che i sacrifici fanno parte della vita. Che tutti devono fare i sacrifici, fanno parte della vita, però i suoi ci vogliono un po' di sacrifici, Bertone, anche da parte della Chiesa.
Mettiamo una musica.
Guarda, io, se volete, posso anche dirvi una proposta che ho lanciato orora proprio in commissione lavoro.
Che proposta ha lanciato?
Anzi, dinanzi al ministro Fornero, che era con noi in audizione, la quale appunto ha più volte parlato della scelta dolorosa di deindicizzare le pensioni per due anni. Anche le pensioni più basse. Sì. Allora io ho chiesto perché non pensare appunto a introdurre l'ICI anche solo per due anni a questi immobili e destinare il ricavato alla propria indicizzazione delle pensioni. intenzioni. E lei ha detto che sicuramente ne parlerà al ministro.
E quindi non farà un tubo.
E quindi non si farà nulla.
Sì, guardi, quando dicono che usano questa formula, sì, grazie onorevole Giammanco, prendiamo atto di questa sua interessante proposta, se ne parlerà. Non si farà nulla.
Lei mi ha detto, mi ha assicurato che ne avrebbe parlato il presidente del Consiglio.
Ma ne avrebbe parlato, certo.
Però il presidente del Consiglio Monti, o forse Passera, non mi ricordo, qualche giorno fa una domanda precisa, credo alla stampa estera, su questa cosa qui, hanno detto, beh, veramente su questa cosa dell'ICI alla Chiesa non ci avevamo pensato, però abbiamo un collegamento molto speciale per lei, signora Giammanco, un collegamento che le farà
lei
molto piacere
stasera, signor Cruciani,
è un collegamento
veramente
speciale. Il collegamento speciale è con Augusto Minzolini. Buonasera.
Caramba,
come
che
sta?
Sorpresa.
Come sta?
Buonasera a tutti.
Come sta, allora, direttore?
Senta, come sta direttore? Oggi è una brutta giornata con rinvio a giudizio.
Oggi è stata una brutta giornata, ma mi sto rifocillando a Fiumicino. Sono andato, diciamo, a fare una scenetta per ritrovare, diciamo, quel vulnus, sì, per ritrovare quel vulnus, se piace, quel vulnus della separanza mista di fritto, che cosa che mi fa ritrovare molto spesso me stesso e mi fa perdere, diciamo, di vista i problemi, diciamo, questo momento di vulnus probanticus istituzionali bus in cui sono stato gettato.
Ma non c'è la
corsa mediatica.
Ma direttore, c'è il telegiornale,
c'è il telegiornale,
però, che sta a magnà? Ma che mangi, direttore? C'è il telegiornale.
Sto mangiando il totano adesso, e ho capito che c'è il telegiornale. Te non mangi quando c'è il telegiornale.
Ma no, ma scusa, io sono la zanzara, sto facendo la zanzara con il Cruciani.
Alle 20 c'è il telegiornale con i titoli, eccetera, non te ne stai occupando.
Ma uno magna, scusa, c'è il titolo, il telegiornale, che fai? Leggi, intanto magni.
Ma il totanello te lo puoi fare dopo il TG, alle 20:30, scusa.
Il totano dopo, però all'inizio il polivetto lo mangi, perché arriva le notizie brutte, dici lo spread, che poi secondo me lo spread, ma sarà una marca di Chinotto, io non ho mai capito bene sinceramente, comunque proprio anche proprio per risolvere appunto sto vulnus che si crea nello stomaco.
Ma ti dimetti o non ti dimetti? Questo voglio capire.
Ma questo non ho capito manco io, ma in fondo a cosa importa se mi dimetto o non mi dimetto? Io mi sono già ricollocato, ho aperto un negozio di materassi.
Di materassi. Vabbè, sì. Guarda, Augusto, un attimo solo, che abbiamo la pubblicità, poi ci ricolleghiamo con te.
Il
pubblicità
del TG1,
Augusto Minzolini, prima dei titoli, in esclusiva con noi dai ristoranti di Fiumicino.
La Giammanco c'è sempre,
Sì, c'è sempre.
Ah,
certo.
Ottimo.
A tra poco. Riprendiamo qui alla Zanzara 800 24 00 24, con gli ultimi secondi insieme ad Augusto Minzolini, che mentre vanno in onda fra pochissimi i titoli del TG1 è in collegamento da un ristorante di Fiumicino dopo la botta subita oggi. Ma lo sa che c'è la signorina Giammanco qui collegata?
Guardi, io non ho mai smesso di amarla sinceramente, infatti la volevo invitare se voleva venire magari a... Scusa, ma quando arriva io ho già finito l'orata, ho già mangiato tutto, magari uno si prende, che ne so, un dessert, una cosa.
Signora Giammanco, che dice?
Ma guardi, io ricevo appunto degli inviti più importanti, quindi questo per oggi lo...
Niente
zavagliano. Ti invito a prendere un dessert, ma così mi tratti, mi mandi in bianco in questo modo. Non mi sembra carino.
No, assolutamente no, io sono anzi solidale al direttore Minzolini per quello che è successo oggi, quindi
ti ringrazio, ma comunque
sono
io
molto solidale.
Cioè, in che senso solidale? Mi scusi.
Solidale nel senso con questa che secondo me
è una sentenza,
insomma...
politica.
No, sentenza non è sentenza, ma rinvio a giudizio.
Scusi, è un rinvio a giudizio, è una decisione politica.
Sicuramente è stata strumentalizzata da questo punto di vista, sì.
Come è stata strumentalizzata? No?
Cioè, è stata...
Ce la vogliono fare fuori?
Sì, io ritengo che sicuramente è un direttore scomodo per molti e quindi ha fatto scelte anche molto... come dire, anche coraggiose per certi versi, quindi sicuramente non è un direttore che ha mantenuto lo status quo, ma ha rivoluzionato.
Ma cosa dice? Esatto,
parole sante, parole
ma che
sante.
Dice? Beh, direttore, per forza.
Dice, ma come che dico? Ma scusate, ma avete mai visto qualche telegiornale che manda un servizio sull'opossum dal Palato Rosa, oppure su... Che se posso
non offendiamo i servizi sugli animali, perché secondo me si devono anche dare.
Non litigate, su, ma non
i
litigate.
I servizi sugli animali sono una cosa importantissima, perché l'animale è una cosa veramente rispettosa.
Ecco,
l'animale,
ma scusi, direttore.
È tenero come il pescetto, e messo magna adesso che
tiene. Ancora con sto pescetto, è una cosa pazzesca.
Ma ce ne stavano un po' troppi, però, di servizi sugli animali, mi sembra. Però,
non è che la vicinanza, magari la vicinanza.
Ma i servizi sugli animali li fanno tutti i telegiornali.
Insomma, mica tutti. Ma come, brava? Non dica, direttore, mi scusi, io ho grande rispetto. Ho grande rispetto per lei, direttore, perché è direttore.
Gli animali no, però.
No, ma gli animali, continua a dire bravo ogni volta che la signora Giammaia.
Beh, certo,
ragione.
Perché
ha ragione, scusa, ammira, diciamo, una certa capacità.
Non c'è dubbio. Scusi un attimo, però, signor Gianmarco, ma dicono che lei e il direttore Minzolini. Che siete stati
dicono
a lungo avete fatto, adesso non vogliamo entrare nei dettagli, no. Però a lungo avete fatto coppia fissa,
una
no?
Sorta
vi si
di
vedeva,
liaison ma intellettuale
vi si,
forse
vi si, no ma no adesso lascia perdere sì. Queste battute no. Vi si vedeva sempre insieme, adesso com'è la situazione, così per capire.
Ma guardi, io le dico, ero stata invitata alla vostra trasmissione per parlare di tutt'altro,
no ma lo so,
sono preparata sull'argomento, mi fate una domanda di riserva.
Una domanda di Lisa, ma qui abbiamo anche il diretto interessante.
Allora,
dunque,
diciamo così, è anche bello oltre a essere bravo?
Sì, che sto bello.
Beh, direttore, ma scusi, però è una cosa pazzesca, scusi.
Ma come una cosa pazzesca? Ma che io chiederle, ma chiedimelo a me, scusa. Non qua. Scusa, eh.
È molto simpatico, molto.
Beh, più simpatico che bello?
È molto simpatico, ma a noi donne, come dire, colpisce molto la simpatia, il carattere.
Più che la bellezza,
questo
diciamo.
È vero, anche perché sennò andrei sempre in bianco io, questo è vero.
Non si dice, non si dice sempre che a noi donne bisogna farci ridere, si dice sempre così.
E lui fa ridere, lui fa ridere.
I suoi servizi fanno ridere, no? Forse anche.
No, ma no, non è vero. Cosa mi piace se ti fanno ridere.
No, voglio dire,
infatti
scusi,
non gli
direttore,
fai i servizi,
sì, chiedo scusa. Come viene impaginato un po' il telegiornale, alle volte potrebbe far sorridere il direttore, ma lo dico con simpatia, con amore.
Sinceramente no, i miei sono stilisti. Qualcuno ha detto che assomiglio a Claudio Bisio e che il mio telegiornale fa più ridere Selig, ma questi qua sono tendenziosi di sinistra.
Ha ragione, signor Onorevole Gianmarco, è così,
Sì, ha ragione.
Senta una cosa, ma lei che insomma conosce bene il direttore Minzolini, adesso è inutile nasconderci, di queste, tutte queste trasferte contestate, eccetera, ma lei ha partecipato a qualcuna di queste trasferte oppure no?
Ma guardi, io le ho, diciamo, apprese dai quotidiani, quindi non so neanche se tutto questo elenco di trasferte sia reale o meno, perché alle volte, sa, sui giornali si scrivono tante cose e magari non sono del tutto completamente vere. Quindi,
ma
no,
quando lei c'era, quando lei c'era, erano trasferte di lavoro, così per capire, mica siamo qua in tribunale, cioè,
No, ripeto, non amo parlare della mia vita privata, quindi insomma sono cose insomma che riguardano il
voi,
mio
cioè,
privato.
No,
quindi,
questo
insomma,
è sicuro,
non...
è che essendo la nostra attenzione, diciamo, è soltanto dovuta al fatto che essendo voi due personaggi comunque pubblici, uno è il direttore Minzolini, l'altro... Sì. È un deputato della Repubblica, poteva essere interessante, no?
Capire se quando le volte in cui lei l'ha accompagnato erano per cose di lavoro oppure,
guarda,
oppure no.
Così una cosa,
sì,
scusate.
Certo,
direttore.
Scusate se mi permetto,
sì.
L'unica trasferta a cui sono andato era Roma-Empoli.
Ma anche le battute, ma è veramente simpatico, è vero?
Le battute sono fondamentali.
È stata anche una bella partita, se vogliamo. Comunque, io sono andato a quella trasferta, sempre il pescetto mangiato, anche se era Empoli.
Certo, non c'è
niente. Poi
non vorrei che poi uscisse che io non ho voluto rispondere su questa domanda, su questo argomento.
No, allora risponda.
Rispondo che comunque, insomma, nelle occasioni in cui eravamo insieme, sicuramente non si trattava di lavoro, di trasferte dovute ad impegni lavorativi o professionali.
Quindi erano le
volte in cui lei era insieme al direttore Minzolini, qui presente peraltro. Può salutare direttore, le volte in cui lei era in trasferta con
in
vacanza.
Anche a Roma, sono state fatte tante foto qui a Roma, quindi sì. Insomma, più che altro, insomma, sono foto fatte nella capitale. Quindi,
sì. Comunque, le volte in cui siamo stati fuori, insomma,
al Gritti Palace a Venezia, oppure
non è mai stato
è
per
mai
questioni
stato
di lavoro, è sempre stato per cose
questo
personali e private, questo è giusto.
Ma guardi, io non conosco e non so bene qual è questa lista di trasferte criticate, contestate, sì. Per cui non mi posso, non posso certamente scendere nei particolari, ripeto, perché sì. Appunto voglio preservare anche quella che è la mia vita e la mia sfera personale, certo. Privata.
Ma poi sì.
È bella questa cosa, sì. Di due giornalisti che si incontrano.
Ma è scusami, romantica, scusate.
Scusi? Direttore, ma lei si rimetterebbe insieme alla signora Giammanco?
Ma subito, ma de corsa proprio.
Vabbè. Ma scusate, ma perché cosa, voi avevate dubbi? Non ho capito.
No su direttore Minzolini, no, su di lei però sì, però. Su di lei sì, perché insomma pare che lei non sia molto. C'è stato un riavvicinamento, c'è stato un tentativo di recente, no? Sì. O no?
Vabbè, ma queste sono cose che si dicono.
Lo dico, lo ripeto perché ne ho parlato anche in altre trasmissioni radiofoniche.
Sì.
I rapporti tra me e il direttore non si sono guastati, nel senso sono sempre dei rapporti molto,
molto vicini.
È un rapporto, sì, un bel rapporto di amicizia.
Amicizia.
Si dice sempre così: amicizia, stima e rispetto sono le cose che affossano tutto.
Capito, ma posso dire amicizia e rispetto reciproco. Ce l'ho anch'io per Cruciani, dopodiché no, io sono molto amico, ma anzi amicissimo di Cruciani,
però
non gli darei mai ad esempio un bacino sulla bocca a labbra chiuse, ecco, a Cruciani,
no,
mai.
No,
però
ma sicuro, tutti, non lo so, magari voi nel vostro
intimo
intimo, che ne so, magari.
No, beh, no, guardi, le possiamo assicurare che non è mai accaduto.
Secondo me non è detto, scusate.
Questa è querela per diffamazione, direttore, lei c'ha tanti problemi.
No, che diffamazione, e questo è tutto.
Che cosa sta andando in onda nel suo telegiornale, lo saprà almeno, no?
No, ma che ne sa, sta mangiando i totem.
Pare che uno mangi
il mio telegiornale. Guardi, posso dire soltanto una cosa,
sì.
non andate a vedere il comico Max Paiella, quello che mi fa le imitazioni il 12 dicembre,
mai.
Che farà il streaming su Radio 2 e Rai News, non andate a vedere, perché è uno spettacolo triste di comunisti,
indecente. No, indecente, ma assolutamente
persecuzioni buffe che ti ha aperto come una specie di
assolutamente. Allora, per concludere e poi naturalmente diciamo tutto, non lo Giammanco, resistere, dica qualcosa al direttore, deve resistere fino alla morte oppure deve lasciare, basta, rinviata a giudizio, per dica qualcosa.
Io credo che lui abbia fatto fino oggi bene. Il suo lavoro, il suo,
e dunque deve rimanere a dispetto di tutti, deve rimanere,
secondo me deve resistere.
Resista,
che giornalisti cosa
resisti.
Potrebbe dirigere.
Io ho aperto un negozio di materassi, però volevo continuare, diciamo, sugli animali. Tanto adesso volevo fare gli insetti, volevo cominciare il lombrico calvo, cominciare la locusta, la lacustre, volevo cominciare
gli animali, basta.
No, gli animali sono importanti, scusate. Poi ho aperto anche una pizzeria, questo che rimanga tra noi, insomma, voglio dire, ho aperto la pizzeria da Minzo a Fiumicino, e per questo che sto da queste parti, sto, diciamo, cercando di aprire questa attività, è una nuova sfida.
Bene, grazie, naturalmente grazie a Max Paiella che è stato con noi, grandissimo.
Ciao,
abbraccio,
ciao.
Max Paiella
numero uno.
Però ti fidanzeresti sul serio con la Giammanco, la più bella del Parlamento, no? Non Minzolini, ma tutti ci fidanzeresti o no?
Io sono sposato felicemente.
Vabbè.
Comunque complimenti Max, perché è veramente molto bravo.
Non l'aveva riconosciuto.
Ma sì che l'ha riconosciuto.
Per farti i complimenti davvero.
Ma l'aveva riconosciuto, grazie, onorevole?
Ma certo, sin dall'inizio l'aveva riconosciuto. Vabbè, per
poi io lo vedevo sempre in TV quando lo imitava e devo dire che mi faceva fare grandi risate. Quindi, insomma, sì.
Bene, grazie a tutti voi, grazie. Pubblicità.
Ciao, grazie, ciao.
Eccoci, 800 24 00 24 20 e 13. Salvatore da Padova, buonasera.
Da Padova.
Buonasera, sì.
Dica.
Intanto la saluto, lei e tutti i radioascoltatori. Io avevo un'osservazione da fare e poi anche un incubo da raccontare.
La sentiamo male, Mauro da Lugano. Mauro, dica.
Buonasera, Egregi.
Vada.
Eccomi.
Egregi mi sembra un po' troppo, però.
Bravo, suo ascoltatore.
Ci mancherebbe. Un piccolo intervento su quello che ha detto il Gobbo, l'onorevole Gobbo.
Che ha detto Gobbo?
Non dica il Gobbo, perché il Gobbo sembra una roba.
Sì, sembra dispregiativo, no? Per carità. Trovo difficoltà ogni tanto a dire onorevole. Riguardo i consensi trovati dalla Lega in Umbria e in Toscana. Ecco, io credo sia una cosa che trovo giusta, perché no? perché no? Perché la Lega non possa trovare consensi anche al di là di quella che si chiama.
Allora, Mauro, questo per adesso la storia ha detto che la Lega in Toscana, in Umbria e da altre parti becca poco,
Sì, io però perché non provare a mettere delle liste che
identifichi... Che ne so, ma non è che siamo in periodo di elezioni regionali o nazionali, che dà consigli alla Lega sul fatto di presentarsi in Centro Italia, non ho capito.
Ci mancherebbe.
Ma chi è Ivo Diamanti, questo signore?
No, signori, per carità, volevo semplicemente puntualizzare il fatto e apprezzare come sia stato evidenziato questo punto. Io in passato.
Ma quale punto? Non ho capito quale punto.
Che la Lega possa trovare consensi anche al di fuori della regione.
Vedremo, ma non credo.
Perché comunque le idee della Lega sono buone, sono incisive. E
questo secondo lei, naturalmente.
Naturalmente.
Vabbè. Lei è un fan della Lega e auspica che la Lega estenda i suoi consensi anche al di là del nord. Bene, Roberto da Modena, buonasera. Non mi pare una cosa particolarmente così.
Volevo fare una domanda al signor Parenzo, mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Sì, Roberto, siamo qui, Roberto da Modena.
Salve Parenzo, salve.
Si mangia molto bene a Modena.
La stimo molto.
Aia.
Volevo chiedere questo, perché dovrebbe essere un problema lavorare fino a 65 anni o 70 anni?
No, infatti, chi ha detto, io sostengo la riforma delle pensioni, è una delle poche cose che ha fatto bene questo di cui si è occupato giustamente questo governo.
Perché dice che tutto va addosso sempre alla classe più debole, agli operai, allora.
Perché alcune riforme che hanno fatto, alcune cose, vanno, la pagheranno di più la classe più debole, cioè chi è evidente,
no,
la macchina, grande o piccola che sia, l'operaio ha un peso diverso che non il commerciante o l'avvocato, ad esempio, l'avvocato col macchinone... chiaramente spenderà di più di benzina.
Ogni persona è imprenditore di se stesso. Io sono d'accordo con Cruciani. Ogni
se
persona
le piace così.
È imprenditore di se stesso.
No, ma scusi, al di là di questo, è evidente che ci sono alcuni provvedimenti come la tassa sulla prima casa e l'aumento della benzina e altre cose che vanno a incidere di più, non direi sugli operai,
bassi.
Come dice. No, ma che redditi bassi?
No,
sui redditi medi.
Ma soprattutto sui redditi
sulla
bassi,
solita
ma che dite?
Classe media.
Ma vabbè, ma quello
media.
È ovvio.
I redditi bassi sono sempre sentati.
Ma scusami, un operaio non va al lavoro con l'auto. Va bene, non ci sono gli operai, basta per cruciare.
Ma no, ma non ho capito.
Un operaio va al lavoro con l'auto blu o con la sua macchinetta?
Allora, Parenzo, le posso fare una domanda? Allora, è questo, un operaio in ferie ci va?
Ma che vuol dire?
Ma cosa vuol dire? No, va in ferie, starà a casa a Natale, no? Dove vuole che vada?
Non è mica vero, io le posso invece dire che i miei dipendenti vanno in ferie sia a Natale e mi inviano le cartoline di dove sono andati.
Bellissimo.
E vanno in ferie anche in estate e mi inviano le cartoline.
Per forza, perché gli dà la tredicesima.
Sono 10 anni, sono 10 anni che non vado in ferie.
Vabbè, no, ma adesso, io non è che adesso,
adesso
dico che
i ruoli
cos'è
sono i ruoli
sacrificio?
Sono i ruoli
cos'è
sono
il sacrificio per il sacrificio cos'è?
No, ma i ruoli,
non c'è
dubbio,
lavorare 10 o 11 ore al giorno è un sacrificio.
No, ma guardi,
ognuno fa il suo,
no, non è un sacrificio.
Non è un sacrificio, ognuno fa il suo, ma
per
io
me non è per nulla un sacrificio. Stiamo parlando di un'altra cosa, anzi io sto parlando di un'altra cosa, che alcuni provvedimenti di questo governo colpiscono certamente i possessori di prime case, una classe più o meno media.
E
siamo
anche quella bassa,
lì.
Siamo d'accordo?
Bassa, sì, ma bassa.
Cioè, siamo d'accordo che l'aumento della benzina incide di più nella busta paga di un lavoratore che prende 1.100 euro rispetto a uno che ne prende già 2.500?
Sì, certo.
Solo questo sostengo, poi per carità.
Traffico. Eccoci. Mario da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Io mi ricollegavo all'ascoltatore di prima, cioè il problema è, va bene fare i sacrifici, il problema di fondo è sempre quello, cioè questi soldi dove vanno a finire? Se vengono investiti in servizi, in crescita, allora cioè uno magari le tasse le paga anche volentieri, come si dice. Il problema è che questi soldi poi vanno a finire sempre, si perdono nella struttura, nel sistema burocratico dello Stato italiano e quindi tra 12 mesi ci troveremo magari a altre tasse sempre più pesanti che ci affossano sempre di più.
Ma guardi Mario, io in generale sono convinto che la tassazione sia già abbastanza alta e che se non si è agito in maniera forte per quello che riguarda la spesa, come al solito, la spesa, lo Stato. Quando uno purtroppo ha una visione che non è quella liberista, che è quella improntata alla libertà e non alla presenza dello, bisogna avere sempre meno Stato, si deve ridurre il perimetro dello Stato, come dice il signor Giannino, sempre bisogna sempre avere quello come punto.
Ma non potevano far fare il ministro a Giannino, scusa?
Ah beh, sarebbe stato molto meglio.
Come? Dovevamo costruire una campagna.
Giannino for president.
Ministro.
Lorenzo Davarese, buonasera.
Buonasera, aspetta. Volevo ricollegarmi a quello che ha detto.
Pronto?
Pronto?
Sì, cercavo Giovanna Bianchi Clerici, buonasera.
Sono io, buonasera.
Ah, salve, buonasera. Sono Cruciani, Radio 24.
Lorenzo, buonasera signora.
La disturbiamo?
Guardi, sono in una riunione, mi scusi, ma io non posso.
Capire una cosa.
Volevo sapere una cosa su Minzolini. Cosa
guardi, sento malissimo.
Minzolini.
Mi scusi, ma non posso proprio.
No, è solo su Minzolini.
Due secondi, poi la lasciamo. Giovanna Bianchi Clerici fa parte del consiglio di amministrazione della RAI in quota Lega. Era in una riunione. Lorenzo, prego.
Sì, dicevo, volevo ricollegarmi a quanto detto dall'onorevole Giammanco.
Sì.
Riguardo il suo discorso sul fatto di essere vegetariana perché non tollerava, diciamo, mangiare cibi animali, però poi ha detto no, ma il pesce lo mangio. Allora volevo chiedere una cosa. Ma considera i pesci degli animali di serie B?
Ma adesso, Lorenzo, con tutto il rispetto, non ci possiamo avventurare in questa discussione su cosa mangia a cena l'onorevole Giammanco. Abbia pazienza. Comunque ha detto che non è che è animalista convinta, è una che vuole la protezione degli animali, eccetera, eccetera. Grazie. Giancarlo da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Dunque, io volevo dire che ha fatto un'uscita da pistola, Parenzo, perché
che
aumentando la
birra... Da, scusi? Da pistola vuol dire da pirla,
aumenta tutto, aumenta la verdura, aumenta la carne, insomma, e l'operaio ancora una volta la prende in quel posto. Pronto?
Sì, la sentiamo.
Sì, per carità. Argomenti, prego. Sì.
Ecco, è questo che volevo dire, no, che ha fatto un'uscita da pistola, perché, insomma... che dica la benzina l'operaio che ne frega, cosa ne frega? Sì, l'operaio, anzi, è quello che porta tutto, i costi, mica costi.
Ho detto lei, siccome probabilmente
ha detto esattamente la stessa cosa.
Però mi preoccupo, perché se c'è gente come lei che lo sostiene, mi preoccupo. Lei usa i cotton fioc, quelli per pulire le orecchie, no? ride, però siccome ho detto esattamente la stessa. Lei ride, va benissimo, però usi quelli non troppo profonda, con violenza, perché si rompe il timpano.
Perché la prima uscita che ha fatto è stata questa qua, almeno è quella che è arrivata a noi. Non so, chi è la cruciale se è vero?
No, Giancarlo.
No, io ho detto da subito.
Dopo si è corretta tutta questa cosa.
Grazie, Salvatore da Padova, buonasera.
Pronto? Mi senti tolta?
Sì, la sentiamo.
Bene, niente, io volevo fare una riflessione e raccontare un incubo. Per quanto riguarda la riflessione, che le tasse indirette, in particolare quelle sui carburanti, colpiscono di più percentualmente ovviamente le persone a basso reddito e i lavoratori.
Vabbè, poi...
Non colpiscono sicuramente le persone che invece si muovono in auto blu o aziendali con... certi meccanismi nepotistici che si vedono diciamo per determinare i vertici di queste aziende, di queste grandi aziende anche che vediamo. E poi direi anche che lo Stato andrebbe alleggerito occorrerebbe iniziare
un
vasto programma di privatizzazioni.
Va bene, questo è
che
suo...
riguardino aziende quali la Fiat, la Telecom,
la Fiat
che
è già
private. Private, perché queste aziende hanno ottenuto più del loro valore da contributi statali.
Vabbè.
E oggi come oggi andrebbero, diciamo,
sequestrate sul mercato, come se
public company,
come se non ci fossero già. Salvatore, si fermi, ma di che sta,
che poi sappiamo bene ma come vanno a finire.
Salvatore, è partita la macchinetta, però si deve fermare, abbia pazienza.
Questa era l'osservazione,
questa era l'editoriale, diciamo, l'editoriale l'editoriale di delle 20 e 24.
Si può vedere come si vuole. Poi direi anche che insomma ho avuto anche un brutto incubo, però quando si tratta di un sogno, siccome forse a voi...
Ha un sogno, sì, ha avuto un sogno. Sentiamo dopo l'editoriale, di Pane Bianco, del Pane Bianco di Padova, sentiamo invece il sogno di Salvatore. Prego, Salvatore.
Il sogno, è un sì. Incubo, dicevo.
È un incubo, diceva, sì.
Si collega a un detto siciliano,
sempre
che
seriamente
dice: accutilevo pane, ne faccia vita.
Cioè? Beh, questo pure è da editoriale sul Corriere della Sera.
Io ho sognato, è proprio un sogno,
Sì.
Di cenare con Brunetta. E le assicuro, è stata una cosa davvero terrificante, da film dell'orrore, perché sì. Nonostante provassi a cucinarlo in tutti i modi possibili, bollito, arrosto, macinato, eccetera, eccetera, era immangiabile.
Ma di che sta parlando?
Lei tiene grandi scorte di vini a casa, vero?
No,
chiedo, lei fa grande uso di superalcolici, dica la verità.
Un cannibalismo, evidentemente, cioè la mia cena era Brunetta, e le dico che è stato un caso psichiatrico.
Bene, grazie Salvatore, mi sembra che per stasera lei abbia dato e abbia dato anche parecchio. Marco da Milano, buonasera.
Ah, Marco da Milano, sì, giornalista dell'Espresso.
Vada.
Io mi contattavo in relazione a Calderoli che parlava di polli.
Sì?
Non so se parlava del pollo di Trelussa o a chi si riferiva o ai loro elettori eventualmente negli ultimi anni, anche perché non capisco tutta questa enfasi nelle critiche quando per 15 anni insomma non mi pare si siano dati tantissimo da fare per fare di meglio, quindi mi chiedevo se non era il caso di lasciare fare eventualmente, visto che loro per tanto tempo poi non hanno fatto di granché.
Non ho capito nulla, scusi Marco.
Sì, no, dicevo, Calderoli che parla di polli di Trelussa e continua a criticare qualsiasi cosa, qualsiasi idea venga fuori con il nuovo governo. Mi chiedevo se più che continuano a criticare, se si sono domandati che cosa hanno fatto loro nei 15 anni precedenti e se non è il caso di fare un po' di mea culpa, eventualmente di tacere perlomeno.
Ma guardi, il mea culpa da parte di chi è stato a governo prima non c'è mai stato, non c'è in queste ore. Non, figuriamoci se viene dalla
non
Lega.
Pervenuto.
Non c'è dubbio che sulla questione delle pensioni, che è la cosa principale per adesso di questo governo, non c'è un esponente della maggioranza, dell'ex maggioranza, che dice: beh, insomma, su questo abbiamo sbagliato. Potevamo tranquillamente fare quello che in questo momento si è permesso di fare il governo Monti. Andiamo a sentire Davide da Como.
Sì, buonasera.
Vada.
Salve, grazie per la richiamata. Sì. Niente, volevo solo capire con voi, visto che si sente in questi giorni solo cose legate agli aumenti per le persone, insomma, benzina, pensioni. Volevo capire effettivamente Monti poi che taglia la politica farà o meno, visto che comunque sempre voi giornalisti comunque mettete l'accento sugli aspetti più quelli che legati alle persone, insomma, normali. Volevo
Ma l'Italia la politica, lei l'ha letti, sono sicuramente si poteva fare di più, come hanno scritto nostri autorevoli colleghi, c'è questa cosa delle province, poi si poteva spingere più sull'acceleratore, non c'è dubbio, nei trasferimenti in generale.
Infatti, visto che siamo un po' demotivati come persone, insomma, ad andare avanti, a farsi tutte le mattine andare a lavorare, siamo un po' demotivati, visto che ci bombardate con queste informazioni negative, no? Non voi, naturalmente, i giornalisti in generale, volevamo capire un po' se solo la provincia ha fatto il gesto al dottor Monti dello stipendio, lo apprezziamo molto.
Rinunciare solo al suo stipendio di Presidente del Consiglio, non all'indennità di senatore a vita.
Comunque. Va bene, grazie, allora, abbiamo la borsa, torniamo subito. Bene, siamo qui 20:34, 800 24 00 24. Adriano da Firenze, buonasera.
Buonasera Cruciani, senta, io posso accettare qualunque cosa oggi Monti decida di fare, ma non posso accettare quello che lui non ha fatto e voglio anche coinvolgermi in questo tipo di ragionamento. Sì. Mi spiego, prendiamo le pensioni. Si va a non indicizzare più le pensioni oltre il limite della fame, perché 960. In questo modo sicuramente riducendo gli acquisti e quindi lo sviluppo va a farsi benedire.
Sì, però mi scusi, Adriano, ma è per 2 anni, non è per sempre.
No, scusi, d'accordo, ma mi chiedo perché per 2 anni non si mette un tetto sulle pensioni massime? Mi spiego, ma è giusto che oggi ci siano persone che hanno 150.000 euro al mese di pensione, no, 150.000 euro al mese, amato, scusi,
150.000 al mese non c'è nessuno per fortuna.
Se mai no, 30 ma scusi un momento, calcolate sugli stipendi degli ultimi 5 anni, perché non si dice a tutte queste pensioni che superano per esempio i 3.000 euro netti, o vi mettiamo un tetto a 5.000 per tutti, oppure vi calcoliamo su quello che avete contribuito, questo per 2 anni, 3 anni, 4 anni, perché scusi, ma perché ci sono dei giovani che devono avere la contribuzione e invece chi è andato in pensione con 50.000 euro netti al mese non deve valere il discorso tu quanto hai contribuito, e questa è la pensione che ti diamo? Ma perché no?
Guardi Adriano, con me sfondo una porta aperta, si dovrebbe, anzi si deve intervenire anche sulle pensioni e sui cosiddetti diritti acquisiti che in realtà non esistono, quando le pensioni sono troppo alte perché si sono create o comunque sono arrivate a quel livello con metodi che adesso non sono più attuali o comunque non sono più applicabili, bisognerebbe trovare il modo, e c'è il modo se ci fosse la volontà di intervenire. Grazie. Luisa da Milano, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, dottor
Parenzo. Vada.
Volevo solamente esprimere la mia opinione, cioè io apprezzo molto la vostra trasmissione, mi diverte, siete ironici, ma mi disturba il fatto, penso come a me altri ascoltatori, quando vengono intervistati certi esponenti della Lega.
Perché la disturba? Io mi diverto come un pazzo.
Prego.
Ma a lei disturba, io mi diverto come un matto, molte persone si divertono.
Cioè sentire come si esprimono e soprattutto il pensiero di sapere che determinate persone ci rappresentano ad esempio nel Parlamento europeo, mentre invece apprezzo molto ad esempio l'ironia e l'intelligenza di Albertini, tutto qua.
Vabbè, certamente Albertini e la Lega sono due cose diverse, questo non c'è dubbio.
Solo bersagli, spettatori attenti, ci sparano addosso e nemmeno lo senti. In casa, strada e sui giornali.
Tu questa voce non la riconosci, perché è una persona che è diventata conosciuta all'epoca dell'avvertenza all'Italia. No, non ci riesci, non ci arrivi, non ci arrivi.
Ivana Spagna?
No, non è Ivana Spagna, no.
Povia, no?
No, Povia no, perché è una voce femminile. Chi può essere?
Carmen Consoli.
No, non è Carmen Consoli. Perché
la mia amica Fiorella Mannoia, no?
No.
È una mia amica carissima Fiorella.
Sì?
Sì, come?
Poi?
Dunque, Umberto Smaila neanche?
No, Umberto Smaila, che c'entra? No, questa è una voce da donna, fino a prova contraria.
No,
non ci
potrebbe
può arrivare,
essere
non ci può arrivare,
l'avvocato Trucco.
No, l'avvocato Trucco, no, perché neanche. Anche qui si tratta di
avvocato. Chi è l'avvocato Trucco?
Il nostro avvocato di fiducia.
Avvocato di fiducia. Aspetta, voglio capire.
Ma non ci puoi arrivare, perché
Fiorella Mannoia no.
No, c'era una
Rosalinda Celentano.
C'era una persona che è diventata famosa all'epoca della vicenda Alitalia. Alitalia era considerata la cosiddetta passionaria di Alitalia e che successivamente nella sua vita ha fatto altro, si è pensato a un certo momento che potesse addirittura candidarsi in politica per Di Pietro,
e invece poi ha fatto la cantante.
Non è successo nulla, poi invece ha fatto la donna di spettacolo, ha tentato la via dello spettacolo con la partecipazione al Grande Fratello, poi anche alla Fattoria.
Ah, questo lo ricordo, certo.
Adesso hai presente,
ma non ricordo
anche
il nome,
una partecipazione
però.
Da Santoro, se non sbaglio, oppure a qualche altra
la Gran Bassi, no, quella faceva la schermita.
No, vabbè, basta, adesso non sei capace. Daniela Martani, buonasera.
Ah, la Martani, come no?
Buonasera a tutti.
Come sta? Come
ciao Daniela, un abbraccio fortissimo.
Ma che c'hai Daniela? Non la conosci.
Però si fa
ciao,
così in radio, in genere. Si fa così.
Non la conosci.
Ma perché voi del mondo dell'informazione e dello spettacolo, voi vi conoscete tutti, quindi ciao Dani, un abbraccio.
Ma voi chi?
Bubu, ciao, bibi.
Vabbè, Brunetta è tornato a parlare.
No.
Rapporto Carelli in questo
Brunetta, no!
In questo momento. Resti lì, signora Martani. Rapporto Carelli.
Del debito, cioè dei tassi di interesse dovuto all'aumento degli spread, non ci avrebbero
fatto raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, che è un po' l'impegno che l'Italia aveva preso con l'Unione
Europea. Sei già stufato.
Sì, già mi sono
Mettilo ancora. Licenziare. Cretino. Sei un cretino.
È una trasmissione serissima.
Vado a mettere un altro pezzo. Voglio capire se
il signor Carelli, uno degli autori, Massimiliano Lenzi. Sentiamo ancora Brunetti.
Ha fatto, farà 300 miliardi di euro di manovre dal 2008 al 2014.
È cretino. Troppo lungo.
Numeri, dati, numeri. Riforme. 240.000 emoticon. Riforme. Dati.
È quella giusta, per raggiungere il pareggio di bilancio al 2013 e quindi per rassicurare i mercati. Come qualità c'è molto da discutere.
E quindi in Parlamento voi che cosa chiederete che cambi in questa manovra?
Ma guardi, la mia posizione personale è di approvarla così com'è.
Ricorrendo anche al voto di fiducia, come è stato
assolutamente
detto?
Assolutamente sì. Vede, questo è un governo tecnico, c'è una maggioranza parlamentare, ma non c'è una maggioranza politica. Questo non è il mio governo, è un governo tecnico nato per salvare l'Italia. Se questo governo tecnico ha fatto questa manovra, ha ritenuto di fare questa manovra,
la facessero,
diamo questa responsabilità. Noi gli abbiamo dato la fiducia. Se mi chiede se sono d'accordo con tutte le misure, evidentemente no. Sono d'accordo per esempio sulle pensioni, ma non sono d'accordo sulle accise, sulla benzina, non sono d'accordo sulle cose che non sono state fatte, però poco conta questo, conta che i mercati per il momento abbiano dato un giudizio positivo in termini di spread, siamo sotto i 200.
Devo dire che condivido però questo passaggio del ragionamento di Brunetta, anche sul, nel merito delle cose. I mercati si sono accorti che qualcosa è cambiato, dunque noi la manovra l'ha approvata così com'è, non è il nostro governo, su alcune cose sono d'accordo,
ma
su altre
altro
no.
Deve dire, cioè, la furbata di Berlusconi è stata quella di dire che il governo deve mettere il voto di fiducia, perché quello che dicevo ieri, per il quale sono stato dileggiato da lei, cioè che Berlusconi con il voto di fiducia salva e tiene compatta la sua eterogenea maggioranza, non mi interrompere ora.
Il problema in questo momento non è il PDL, il problema in questo momento è il PD, ma certo, è evidente che è così. Vabbè, signora Martani, senta, perché l'altro giorno si è avvicinata a Berlusconi durante la presentazione del libro di Alfano? Vogliamo far risentire il momento, perché è stato immortalato, non ce l'abbiamo, va bene. A un certo punto Berlusconi era sceso dalla sua sedia, lei si è avvicinata e cosa ha detto a Berlusconi?
Allora, intanto premetto che io Berlusconi l'avevo conosciuto proprio durante il periodo dell'avvertenza d'Italia, quasi tre anni fa, e l'ho incontrato per caso a Via Giulia, mentre lui stava facendo delle compere, mi trovavo lì, lui mi ha riconosciuto e abbiamo chiacchierato un po' anche delle questioni dell'Italia. Quindi quando lui mi ha detto, lui mi ha riconosciuto, ecco, sa chi sono.
È lei che si è avvicinata, non è che l'ha chiamato...
Sì, io mi sono avvicinata, però lui mi ha riconosciuto e quindi...
Sì, ma quello si è notato dal video. Infatti le ha fatto anche un complimento, che ha detto, è sempre... Com'è che ha detto?
Cioè, gli occhi sfavillanti, una cosa del genere.
È lei che...
È sempre galante. No, allora, il problema è questo, il punto è questo, che io ho... sono stata boicottata da Mediaset.
Boicottata da Mediaset, addirittura?
Sì, da Mediaset.
E da chi in particolare?
Ho una causa in corso con Emilio Fede e naturalmente, siccome l'editore di Emilio Fede è anche Berlusconi, insomma.
Qualche collegamento c'è, diciamo, no?
Un piccolo collegamento c'è.
Ma perché? Qual è l'episodio con Fede? Che è successo?
Ma il signor Fede mi aveva chiamato per andare a presentare Sipario, la rubrica che c'è dopo il TG4.
E invece?
Ha dato la notizia a tutti i giornali, l'ha gridato ai 420, poi magicamente questa cosa non è più successa.
Ho capito questo, ci possono essere mille motivi, perché lei parla di boicottaggio?
Possono essere mille motivi sicuramente, però lasciamo perdere.
Non voglio
azzardare motivazioni.
Quali possono essere?
Quali
che
possono
idea si è
essere
fatta,
i motivi
lei?
Di questo boicottaggio da parte del signor Fede?
Ma diciamo che... non lo so, nel senso che l'attuale presentatrice in questo momento credo che sia molto amica di Fede. Quindi magari non voleva toglierla più, non lo so, forse questo.
Non mi pare un boicottaggio questo qua, è semplicemente che Fede ha scelto un'altra persona.
Però il punto qual è stato? Siccome per evitare che si innescassero ulteriori polemiche sulla mia mancata presentazione a Sipario, visto che in quel periodo
venivo criticata perché mi dicevano che ero stata cacciata di qua, cacciata di là, insomma, sì, ci stavano di tutti i colori per dire, sì, che ero stata cacciata da tutte le parti. Avevamo concordato insieme a Mediaset e a Fede di fare un comunicato stampa in cui ero io che dicevo che non volevo andare a presentare Sipario, cioè che rinunciavo alla presentazione di Sipario. E quindi parte il comunicato stampa, passa pochissimo tempo,
no, vicenda pazzesca stampa,
il dottor Fede invece fa un'intervista a Tiguso di Sei Canzoni in cui dice che da quando aveva dato la notizia della mia, insomma, candidatura a Sipario, candidatura, insomma, gli erano arrivate centinaia di mail di protesta che non mi volevano, per cui ho dovuto rinunciare a...
Vabbè, ma qual è il vero motivo? Mi dica la verità, qual è il vero motivo di questo boicottaggio di Daniela Martani da parte di Mediaset, in particolare di Fede? Qual è il vero motivo, il motivo di fondo?
Non lo so, credo che forse, siccome io sono un personaggio scomodo, perché dico sempre quello che penso e non sono, come posso dire, molto delicata nelle mie esternazioni, magari...
Beh, scomodo,
diciamo che non sono allineata al sistema, forse magari è quello.
Beh, adesso travaglio è scomodo, adesso, tutto rispetto. No, benissimo, cioè, scomodo, sì.
Sì, è un personaggio scomodo, che comunque, sì, insomma, non la manda a dire.
Report è un programma scomodo.
Sì, cioè, siamo Gabarelli, Martani, però... Scusi, però Berlusconi avrebbe detto: occhi sfavillanti, meno male che ti ho incontrata, giusto? Questa è la frase.
Sì, questa cosa, meno male che ti ho incontrata, non l'ho capito perché, sinceramente. Però comunque, che ne so, magari... l'occhio sfavillante, vabbè.
L'occhio sfavillante, vabbè, complimenti.
Lei gli ha fatto degli occhi particolarmente dolci alla Bambi?
No,
si è avvicinata. E poi c'è stato anche un bigliettino, ha lasciato il suo numero di telefono alla Guardia del Corpo, sbaglio?
No.
Beh, qua lì,
così
l'abbiamo,
hanno
visto,
scritto,
abbiamo visto.
Abbiamo visto noi.
Volava un bigliettino, girava un bigliettino.
No, comunque, insomma, diciamo che il punto è questo.
Ma l'ha lasciato sto numero di telefono?
Rimane,
no,
comunque il capo di determinate aziende, no?
Sì.
Il capo di Mondadori,
è meglio avvicinare Berlusconi che avvicinare Parenzo, per esempio, no?
O un precario, qualunque.
Non c'è dubbio.
Certo,
o sbaglio.
Non c'è dubbio.
Meglio... No, in che senso il precario? Aspetti, perché...
No, meglio avvicinare Berlusconi che Parenzo, ad esempio, questo sicuro.
Cioè, è più
ma
possibile...
questo vale anche per me, neanche io mi avvicinerei.
È più
mai
possibile avere un lavoro avvicinando Berlusconi piuttosto.
No, non è una questione del lavoro. Comunque, questa è una questione del fatto che io, da quando ho perso il mio lavoro, perché sono stata licenziata poi dall'Italia, naturalmente.
Sì, però lei ha fatto un sacco di cose dopo, non è che.
Beh, un sacco di cose. Purtroppo sono stata boicottata in tante cose, perché anche avevamo iniziato a fare un programma su Rai 1 e ce l'hanno bloccato perché.
Vabbè, però non è che è tutto un
sa che anche a noi quante cose ci blocca,
cioè,
però
non è che è tutto un
lo so, però io ero rimasta senza lavoro e quindi comunque in qualche modo devo pure mangiare, ha capito che voglio dire.
E dunque lei ha avvicinato, avvicinato Berlusconi,
no,
perché vuole
posso parlare un attimo,
sì.
La gente pensa che chi va a fare un reality poi guadagna cifre astronomiche,
no, quello no, nessuno
non ha più neanche bisogno
il lavoro è dignità, io lo so, il lavoro.
Beh, insomma, lei ha avvicinato Berlusconi perché vuole lavorare, questa è la sostanza.
No, io ho avvicinato Berlusconi per comunque il boicottaggio comunque ce l'ho anche da parte, per esempio, del signor Signorini.
Vabbè, adesso non è che è boicottato da tutti, evidentemente non piacerà ad alcune persone, mi sembra una cosa assolutamente normale. Abbiamo il traffico,
però scusi,
però,
effettivamente
c'è un pregiudizio di come posso dire, una reale motivazione, allora questo me lo devono spiegare.
Un gruppo di ascolto mi ha appena scritto una cosa, una riflessione
importante.
In questo
mondo le cose funzionano così, non è che ci sono i boicottaggi.
Ma lei non mangia se non va a Medita, no? Perché mi hanno scritto una riflessione giusta sul cellulare, sulla mia chat.
Mi hanno
scritto, ma scusi, signore, le giro questa domanda, ma se lei non va a Medita se non mangia? Proprio così?
No, assolutamente, no, per carità, non è quello. Il punto è che però, essendomi trovata in una situazione molto particolare, perché io penso di essere... l'unica concorrente di un reality che è stata licenziata dal suo posto di lavoro, perché tutti quanti prendono l'aspettativa e pare che invece questa cosa
sia quasi un
peccato mortale.
Ma
capito?
Questa è una roba passata, insomma, una roba superata.
Cioè, lei la diciamo così, lei dice Mediaset non dant panem.
Infatti io non vi sento perché se mi parla.
Allora, traffico e torniamo subito. Eccoci 20:50 800 24 00 24. Intanto Monti parla in questa anticipazione di Porta a Porta e ha detto che senza manovra c'è il rischio dello Stato insolvente.
Ha detto
che l'intervento sulle pensioni deboli dei più poveri è la cosa più sofferta, la cosa che mi ha fatto più soffrire quando ho visto che per fare una cosa corposa bisognava chiamare a contribuire anche i pensionati e quelli con livelli molto bassi con il blocco dell'inflazione. A quel punto ho capito che bisognava chiamare a contribuire anche quelli dello scudo fiscale. E sulla possibilità di recuperare questi soldi dallo scudo fiscale Monti ha detto anche è possibile recuperare perché chi ha fatto rientrare i capitali è anonimo, ma ci sono banche e istituzioni finanziarie e abbiamo fatto un'analisi attenta, perché questo è uno dei problemi che si è posto.
Però tutti criticano questa roba di Monti da Vespa. Il problema non è andare a porta, però sono le domande di Vespa. Cioè l'unica
che vuol dire? Le domande sono le domande,
appunto, questo è il tema.
Non
lo stiamo vedendo, stiamo vedendo solo dei lanci di agenzia, lo spieghiamo per chi ci ascolta.
Ma sono domande normali, che domande vuoi fare a Monti?
Il problema
sono domande normali.
Ma come domande vuoi fare? Puoi metterlo in discussione, puoi mettergli dall'altra parte dello studio il signor Giavazzi e il signor Alesina, ad esempio, e fare uno scontro tra bocconiani. Puoi fare un plastico della Bocconi, ad esempio. Perché no? Un bel plastico della Bocconi, un bel plastico sulle tasse, ad esempio. Cioè dipende come lo racconti, e questo è il problema.
Allora, in passato ci sono stati scioperi anche generali per molto meno, francamente capisco la reazione, ma invito anche tutti a pensare cosa sarebbe accaduto al lavoro e alle pensioni senza questo intervento, che è una cosa corretta. Con i mezzi che c'erano dati abbiamo comunque fatto molta più redistribuzione di quanto non sia mai stato fatto. Gli italiani capiranno e noi spiegheremo le nostre decisioni.
Bene.
Bene, bene, siamo qui, ascoltatori. Paolo da Livorno, sì, c'è sempre Paolo da Livorno, buonasera.
Buonasera, signor
Vada,
Cruciani.
Paolo, vada.
Vado, dico, faccio riferimento alle prime parole che hai detto all'inizio puntata, che quando viene effettuato grandi riforme, a pagare c'è sempre qualcuno che paga di più degli altri. Ma può essere anche concorde con me che c'è anche qualcuno che non paga mai.
Tutto qua, però in questo caso, pagano tutti. Ma se la palisse, lei dice i grandi evasori fiscali, eccetera, eccetera. Vabbè, ho capito, ma quello chi è che non paga mai, scusi?
I sempre soliti. Chi è che non paga mai?
I soliti, lei... mi dica chi sono i soliti.
I soliti sono sempre quelli che stanno laggiù.
Laggiù
perché,
dove?
Voglio dire, come ha detto poc'anzi, che toglieremo qualcosa ai piccoli pensionati. Ma dico io, potevano togliere qualcuno ai grandi pensionati, e sa che a chi mi riferisco?
Non è così semplice, ma un intervento sulle pensioni più alte, eccetera, comunque per comprimere, per cercare di correggere, ci poteva essere. Gianni da Imperia, buonasera.
Sì, buonasera. Salve.
Dica.
Senta, io a questo punto farei una proposta, a parte i soliti tagli che si lanciano. La proposta è questa. Ma se da domani per legge, come hanno fatto la legge sul casco, che si mette il casco o la cintura di sicurezza, si dice, signori, tutte le aziende, dal bar piccolo, la piccola azienda alla grande azienda, aumenta lo stipendio ai suoi dipendenti di 500 euro.
Lei non conosce come funziona.
Si chiude tutto così.
Lei non conosce come funziona l'economia, le cose aziendali, eccetera. Questa cosa è impossibile da praticare e sarebbe anche una follia totale, insomma.
Perché?
Ma perché
una cosa
così,
che non si può imporre per legge,
che non funziona così l'economia del mondo globalizzato, del mondo occidentale, del mondo normale, secondo me non funziona così. Non è che si dice aumentiamo a tutti lo stipendio di 500 euro, ma è una follia totale, Gianni, totale.
Lo sa anche lei e se non lo sa è poco lucido.
Allora, lei non ha mai pensato di fare politica, signora Martani?
Io? No, sinceramente, nel senso,
ma la farebbe?
Sono comunque una persona che si batte estremamente per i propri principi, insomma.
Bello.
Così come ho fatto con l'Italia, faccio anche per altre cose.
Con chi la farebbe oggi, politica, signora Martani?
Con chi la farà in questo momento?
Sì.
Oddio, è dura.
Bellissima Martani.
Ora.
Con chi la farebbe?
Con chi la farei?
Con il PD?
Forse darei un partito nuovo.
Con Scilipoti?
Ci sono già troppi partiti.
Non fondi anche lei un partito.
No, perché non mi convinco più nessuno, né a destra né a sinistra, sinceramente. Quindi sarebbe forse il caso di rivoluzionare completamente la scena politica.
Rivoluzionare la scena politica.
Qui è tanta roba, eh.
Ci sentiamo domani 18:30, caro Paolo.
Un abbraccio fortissimo a lei, caro Cruciani, ma soprattutto alla signora Martani.
A domani.
Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.